Buonasera.
Non funziona? No, io non mi devo prenotare, io prendo la parola e faccio da solo. Io non devo prendere. Non funziona neanche il sistema di prenotazione?
Prova, no.
Io devo avere sempre il microfono aperto per me, non deve essere per poter gestire l'aula, non devo chiedere la parola, sennò è. Non va? Cortesemente provare a prenotarsi, che devo dargli la parola perché non funziona il sistema, devo verificarlo. Anna Maria, provi a parlare per favore. Ah, ci sei tolta. Lascia acceso, prova a parlare.
Prova, si sente? Non si sente nulla? Prova. 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 No, non si sente. Sta facendo la prova. Prova.
Prova.
Poteva far vedere qualcun altro, mi piace.
Porca di quella troia.
Sa.
Scusami, ciao bello, scusa, non ti ho visto.
dormire sempre attivo, non funziona. No, ma non funzionano tutti.
Sa.
Prova,
prova. Sa, sa, prova, prova. Sa.
No. Mi sa che acqua.
Sa, sa, sa. Sa, oh. Più basso il volume? Più basso? Più basso il volume? Abbassare il volume, abbassare il volume, abbassare il volume? Prova. Insomma. Sa, sa. Prova. 1, 2, 3. Prova, prova. Prova. È un po' alto secondo me, no? Bisogna abbassare, moderare. Abbassiamo i toni. Sa. Così meglio. Così va bene? Ok.
Va bene.
Va bene? Va bene.
Prova, no. Prova un accidente.
No, ma non gli ha dato la parola.
No, io devo avere, per gestire l'aula, deve essere sempre aperto. No, no, io non gestisco. Prova. Prova. E niente, dai, mi arrangerò tutti.
Ma allora è il tuo che non funziona.
Prova. Prova. Funziona?
Metti di là,
sì, ma non, questa è l'unica postazione che funziona in remoto. Prova. Sì, ma non posso dire l'aula da qua. No, perché mi deve dare la voce più volte.
Uno, due, tre.
Questo funziona?
Acceso quell'altro, non il mio.
Sa, sa, sa.
Per ora partiamo così, poi la mia voce lo registro. Vedrò di intervenire il meno possibile, confido nel vostro aiuto e vedremo di verbalizzare e vi dirò io. Se no non riusciamo più a iniziare.
Dov'è adesso? Le firme siamo a posto.
E non vorrei che fosse il pago con la funzione. Ringrazio tutti per la presenza, invito.
Sasso, Sasso, Toda va dei 20.
La 13,
sì, Sasso. Allora.
Domani mattina.
Pronto, 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 mi sentite? Allora,
per favore,
no, è l'unico il mio, fa niente.
Sì, ragazzi, per gestire il consiglio, non è che posso chiedere la parola se devo bloccare qualcuno, mi metterò a urlare, no? No, perché qui non si è remoto.
Belli, Bizzotto, Boselli, Cerqua, Colombo, Cortese, Crea, De Lorenzo, Esposito, Femminino, Gesmundo, Gianotti, Giovanatti, Indovino, La Loggia, Lardieri, Legramandi, Locati, Medolago, Melone, Molè, Motta, Pagliaro, Pellegrini, Pellegrino, Perego, Rancati, Sasso, Senesi, Todaro, Turato.
Grazie, scusate, spero che riusciate a sentirmi. Possiamo quindi dare inizio al consiglio. Ho una cittadina iscritta a parlare, invito il signor Antonio Conto ad accomodarsi alla prima postazione. Se possiamo poi dare la parola, grazie. Il primo banco lì.
Prova? Sì. Prova. Buonasera a tutti. Questo mio intervento consterà di due parti. Una parte riguarda, a nome dell'ANPI, le dichiarazioni che sono state fatte in quest'aula dal cittadino Carriero nell'ultimo consiglio. In questa aula è stato detto che tra i consiglieri seduti in questo consiglio c'è chi fa il saluto romano e poi se ne dimentica, è a verbale, è registrato. Io l'ho visto su un filmato dopo aver assistito comunque personalmente. C'è un consigliere che fa il saluto romano salvo poi nasconderlo quando gli fa comodo e sono state fatte tutta una serie di altre dichiarazioni sull'assessore Pellegrini, sul presidente della commissione commercio Turato e di queste dichiarazioni non ho avuto notizia, noi dell'ANPI non abbiamo avuto notizia di smentita. Allora, come cittadini e come presidenti delle ANPI di zona 9 vorremmo sapere innanzitutto se è vero che c'è un consigliere di questa maggioranza che se c'è un consigliere di questa maggioranza che compie azioni di apologia di fascismo, perché questa maggioranza, scusate, di questo consiglio, perché questo consiglio, come tutte le istituzioni, deve il rispetto ai valori della Costituzione che è antifascista. E quindi sarebbe bene, come cittadini, sapere di chi si sta parlando, se appunto non è stato, come non è stato smentito finora quello che è stato dichiarato in quest'aula. Altrettanto vorremmo sapere se è vero che da questa maggioranza, in particolare dai consiglieri, dal presidente Turato e dall'assessore Pellegrini, è arrivata la disponibilità nei confronti delle associazioni di cui fa parte il signor Carriero a fargli fare qualunque tipo di iniziativa come lui ha dichiarato in questo consiglio ed è registrato, quindi a verbale. Vorremmo capire quindi se le dichiarazioni che ha fatto sono vere, e se non sono vere, come mai non sono partite da questo Consiglio azioni né di smentita ufficiale e né di eventuali azioni legali nei confronti di chi fa queste affermazioni. Invece, per quanto è questo, è quanto riguarda il discorso dell'intervento della volta scorsa, che non ha dato decisamente una bella immagine ai cittadini, che l'hanno potuto anche vedere su internet in un filmato che ha avuto numerosissime visualizzazioni e che non ha dato certamente una bella immagine di questa gestione. Il secondo tema di cui voglio trattare invece è la questione dell'edilizia scolastica in zona 9 e della gestione del tema che viene fatta dalla Commissione Educazione in questa consigliatura. Io ho scaricato i temi delle commissioni Educazione dall'inizio del 2018 ad oggi. Si è dedicata un'intera commissione all'audizione del gruppo fermodellistico milanese, un'intera audizione, no, non so più quante sedute sono state dedicate ai CAM e ai CAG, un paio sono state dedicate alla fondazione Aquilone Onlus se non ho sbagliato a contare, solo due commissioni educazione sono state dedicate all'edilizia scolastica. Di queste due commissioni educazione non vedo che sia stato convocato il responsabile dell'edilizia scolastica per il municipio 9, che credo sia tuttora l'architetto Daniela Mancuso. Non ho visto convocazione dell'assessore Galimberti, che di recente ha preso la gestione dell'assessorato all'educazione con delega anche all'edilizia scolastica. In particolare non mi è giunta notizia da parte della posta del Consiglio di Municipio 9, di cui io sono un'attenta lettrice, che sia stato preso in esame il tema del fatto che siano arrivati e arriveranno nel corso del 2019 circa 75 milioni di euro sulle scuole della zona 9, di cui 16 milioni e mezzo di euro sulla Pavoni, circa 16 milioni e mezzo di euro sulla Pavoni, che fortunatamente procede nel riordino secondo le indicazioni date dall'ex Consiglio di zona 9 e non ha seguito le indicazioni date dal Municipio 9 in questa consigliatura, circa 18 milioni di euro. Guardi, io non cito testi di canzoni, anche se l'uomo nero mi sarebbe piaciuto. La volta scorsa a Carriero avete dato modo a Carriero di enunciare tutto il testo della canzone. Ecco. Mi avvio alle conclusioni senza testi di canzoni. Sono stati assegnati 18 circa milioni di euro invece per il polo che si trova in via Catone, che tornerà fortunatamente ad essere una scuola, e nell'ultima giunta, nella giunta successiva, sono stati assegnati credo 41 milioni di euro per via Scialoia. Allora, in tutto ciò di tutto ciò io non ho avuto notizie di un'audizione delle persone incaricate a seguire questi progetti che consenta ai cittadini della zona 9, agli insegnanti, ai presidi e alla cittadinanza di discutere di questi temi. Mi sembra francamente una gestione particolare. Continuiamo a udire i simpaticissimi rappresentanti del fermodellismo milanese. Grazie.
Ci va? Si sente? Sì, più o meno si sente. No, io volevo praticamente parlare semplicemente, non faccio replica perché potrei essere andare oltre, ma è proibito fin quando mi tagliano la lingua, fin quando la lingua c'è e il regolamento lo conosco. Beh, il regolamento lo conosco. Era una provocazione. Il pesce abboccato. Oh, diciamolo. No, io volevo una lamentela ancora per il parcheggio fuori, Presidente. Non è più possibile il parcheggio fuori. Io chiedo al direttore di settore di fare rispettare le regole. Non se no, mi fate fare un parcheggio fuori per invalidi, io parcheggio fuori. Io non ho problemi. Però bisogna sapere tutti quanti avere ordine di rispetto delle cose.
Sì, grazie Presidente. No, grazie. Devo presentare un'interrogazione che riguarda le competenze del municipio per quanto riguarda la gestione del patrimonio assegnato e la piccola manutenzione. Allora, negli incontri che abbiamo fatto all'auditorium Cagranda, ho visto che molte poltroncine, molte sedute sono rovinate e mancano i braccioli, ma non solo, mentre eravamo lì sono cadute delle vite da sedili che c'erano nell'aula. Allora, si tratta di fare un intervento di piccola manutenzione, appunto, come quello che è possibile e nelle facoltà del municipio per quanto riguarda l'adeguamento delle sedute in modo di rendere agibile pienamente questa struttura. La seconda cosa, ho visto che l'acustica non funziona. Allora, per quanto riguarda l'acustica, forse l'intervento è un pochino più impegnativo, però bisognerebbe vedere in che modo rendere pienamente funzionante quella struttura anche dal punto di vista della possibilità di intervenire e dialogare col pubblico e soprattutto poter ascoltare quello che viene detto. Quindi io chiedo di ripristinare gli arredi con i fondi della piccola manutenzione e di fare una relazione però a tutto il Consiglio, io chiedo alla Giunta, di fare una relazione su quali sono le condizioni delle strutture assegnate al Municipio, se sono già stati previsti degli interventi, quali sono stati avviati e quali si intendono avviare, di modo che abbiamo il quadro completo della situazione. Grazie.
Grazie Capogruppo Meloni, prego Capogruppo Indovino, lei la parola.
Buonasera a tutti, io mi unisco alla richiesta del consigliere La Loggia, oltre a sollecitare la Presidenza a vagliare la strada di cui abbiamo discusso anche durante, se non sbaglio, l'ultima o la penultima capigruppo, e cioè di andare a spulciare un po' tra le carte della convenzione con l'amico Charlie, perché non c'è niente. Molto bene, ok. Beh, allora sarebbe il caso di chiedere all'amico Charlie di fare una convenzione se non c'è, perché quel parcheggio adesso francamente è vuoto, non siamo in 300 e quindi penso che possa essere una cosa utile per tutti, così lasciamo il posto al consigliere La Loggia, e ci mancherebbe, posto che io non gliel'ho mai rubato perché non ho mai parcheggiato dentro. E io vorrei presentare stasera due mozioni, sperando che nella migliore tradizione di quest'Aula non vengano discusse, perché voi come dire, sollecitati dalle emozioni, andate a intervenire su alcune lacune che secondo me ci sono state in queste settimane. La prima, molto semplicemente, insomma molto semplicemente non tanto, perché il problema è grosso, è quello della situazione del centro sportivo Scarioni. Mi sarei aspettato un po' più di entusiasmo da parte vostra nel trovare terreno fertile per fare polemica col comune. La fate quando non dovete, quando dovreste farla non lo fate. Che è un centro sportivo balneare che apre il 30 giugno è una cosa ridicola. Quindi qui c'è una mozione in cui leggo solo il si chiede: chiedo al presidente della commissione sport di convocare due commissioni, una sopralluogo al centro sportivo o immediatamente nei prossimi giorni prima che apra per valutare quali sono state le problematiche, o immediatamente dopo per valutare se i lavori sono stati fatti in modo congruo, e un'altra per capire cosa vuol fare Milano Sport di questo spazio, perché mi sembra, insomma, che io vi riconosco all'interno della mozione che lo avete messo prima che poi diciate che è polemica, quindi adesso sto attento a non urtare la vostra sensibilità. Quindi c'è scritto che lo avete messo tra le priorità, però secondo me sarebbe utile confrontarsi su Milano Sport e sul piano industriale di Milano Sport per i prossimi anni, oggi che sta anche presumibilmente cambiando la governance, per capire che tipo di interesse c'è da parte di Milano Sport su quell'impianto, o se possiamo valutare di percorrere altre strade, anche avvocando a noi come impianto di rilevanza zonale il centro sportivo. La seconda è perché ha tutte le caratteristiche, diciamo, regolamento alla mano per essere un impianto di rilevanza zonale. Dico la verità, io oggi ho scritto la mozione, ho provato a cercare sul sito del comune, non me lo ricordavo a memoria, non mi ricordo se è tra quelli di rilevanza zonale o tra quelli di rilevanza cittadina. Metto cittadino, perfetto. Secondo me sarebbe utile, se qualora non ci fosse l'interesse a Milano Sport e non ci fosse chiarezza quantomeno, a fare un tentativo per smuovere acque, di farlo diventare rilevanza cittadina, perché secondo me ha le caratteristiche descritte. La seconda mozione, che presento insieme al consigliere Medolago, riguarda anche questa della Scarioni, cioè entrambe le presento insieme a lui, è invece anche qui un altro, diciamo, di rimpetto alla piscina Scarioni. È sorto un problema da qualche settimana che purtroppo non abbiamo ancora avuto modo di affrontare, che è quello del fatto che OVS ha abbandonato gli spazi presenti dentro il mercato coperto della di via Valmaira, Moncalieri, eccetera, Valfurva. Ora, oltre al disagio per chi ci abita, c'è gente che andava lì a comprare i vestiti e non ci può più andare più, tra cui anche il sottoscritto. Secondo me c'è un tema, ci sono due temi. Il primo è capire, rispetto alle linee di indirizzo che ha approvato la Giunta a fine 2017 sui mercati coperti, come possiamo intervenire con i nuovi strumenti che la Giunta mette a disposizione, magari anche audendo qualcuno del settore commercio. Potrebbe venire Seris, che conosce la nostra realtà bene, oggi lavora lì. La seconda cosa che chiedo, quindi una convocazione di una commissione, e invece chiedo all'assessore Todaro se non fosse possibile anche qui verificare la possibilità, con tutte le norme che ci sono, di un utilizzo temporaneo di quegli spazi per fini sociali, culturali, eccetera, perché è uno spazio molto vasto su due piani. Non so se vi è mai capitato di andare a comprare qualcosa lì, però insomma lasciarlo vuoto è pericoloso. Sto chiudendo.
Scusi capogruppo, mi perdoni l'interruzione, ma perché ha ripreso vita all'improvviso il microfono. Miracoli della
Fiat Vox, giusto? No.
Prego, prego, continui, mi scusi l'interruzione.
Prego, chiedo al mio consulente personale di latino se era giusta la citazione. Però, dicevo, e chiudo, di verificare la possibilità degli spazi ed evitare che si inseriscano in questi mesi, senza che noi lo sappiamo, attività, perché è un po' la preoccupazione dei commercianti lì, attività commerciali, diciamo, di prodotti scadenti. Ecco, diciamo, non voglio, l'ha detto lei, io non ho detto niente, però evitare che ci sia un degrado dal punto di vista commerciale, oltre che della struttura. Quindi le presento con l'auspicio che possano non essere discusse.
Grazie capogruppo Indovino. Prego consigliere Medolago. Tocco più. tengo, non lo tocco.
Sì. Bene, oh, grazie Presidente.
Aspetti che è andata via, si riprenoti che le ridiamo la parola. No, Todaro, aspetti. Non toccate, prenotatevi, fermi, grazie. Riproviamo.
È intervenuto. Allora, ok. Ah, eventualmente alzo la voce, tanto mi viene. Allora. Allora, chi è? Com'è? Va bene, sì, va bene. Allora, stavo dicendo che è una semplice richiesta, è una richiesta che per puro caso, non ci siamo messi d'accordo, coincide con la seconda parte di quanto ha detto la cittadina Loconsolo. Infatti è una mia richiesta, è una richiesta di convocazione all'assessore all'educazione del Comune di Milano, per portarci a conoscenza di tutto quello che verrà investito sulle scuole della zona 9, con particolare riferimento alla Pavoni di via Crespi e alla Catone di via appunto Catone. Ricordo, per i più anziani che hanno i capelli bianchi, in particolare mi riferisco a Albertino Belli e anche a Roberto, che la Catone un tempo
per cortesia capogruppo,
ah, li hai tolti, porco Giuda,
per cortesia.
Allora, stavo dicendo che un tempo la Catone era una scuola secondaria di primo grado, si ricorderanno i due compari, ecco, quindi sarebbe l'occasione. Non c'è zero.
Capogruppo Belli, la richiamo all'ordine per cortesia.
No, dopo ti spiego. Comunque, ho detto compari, amico mio. Allora, richiamato dal mio capogruppo. Allora, semplicemente, chiedo al presidente Cerqua di convocare una commissione per, convocando a sua volta l'assessore e i tecnici coinvolti, per spiegarci un po' queste cose, anche perché in una precedente delibera fatta da noi, al Municipio 9, soprattutto per quanto riguarda la Pavoni, c'era l'abbattimento e ricostruzione, un po' più piccola. Adesso, visto come stanno andando le cose, sarebbe utile portare quello che ha deciso il Comune, cioè l'eliminazione dell'amianto con tutte le cose che ne conseguono, per poter permettere di avere la stessa capacità di utenza, anche perché la Pavoni non dovrebbe sottrarre utenza ad altre scuole medie confinanti, anche perché ricordo, e voi lo sapete benissimo, che nella zona Bovisa-Dergano stanno sorgendo molte edificazioni con conseguente necessità di spazi per l'educazione, e quindi la Catone cade, come si dice, a fagiuolo e diventando un plesso della Mafucci. E se vi ricordate, la preside Barbirato era venuta qui a far presente che aveva dei problemi di capienza. Quindi, riepilogando rapidamente, ringrazio anche anticipatamente il presidente Cerqua per questa convocazione che farà sicuramente. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Medolago. Prego la parola al consigliere Molè.
Prova. Salve. No, io volevo solamente ribadire qualcosa che l'assessore Todaro e il presidente Ardiri sanno già, ma lo diciamo, ripeto qua per pura formalità, giusto perché rimanga la cosa delle panchine. No, nel senso, giusto perché ci sono queste. Sì, sì, no, ma niente per. Giusto perché rimanga qui che l'ho detto. Per me. No, le due panchine, no, forse sono più di due sotto i gelsi di Villa Litto, solo perché appunto in questo periodo c'è la fioritura. Io non sono ancora passato onestamente, ma so che c'è la fioritura. Sì, ma infatti. No, appunto perché siccome non ho ricevuto un cenno da Giuliarelli, insomma, volevo solo accettarmi che si trovasse un momento per spostarle qualche metro più là, così che non diventino appiccicose e basta, niente.
Grazie consigliere Molè, non ci sono altri iscritti, procediamo quindi con la nomina degli scrutatori. Consigliere Cerqua, consigliere Rancati e consigliere Motta, va bene?
Hai preso nota?
Non abbiamo verbali da ratificare oggi, quindi passiamo al primo punto all'ordine del giorno, piano illuminazione del municipio 9. La parola al presidente Bizzotto.
Grazie, buonasera a tutti. Praticamente sono state indette due commissioni per quanto riguarda il piano illuminazione. La richiesta ci è pervenuta dall'assessore alla mobilità, il quale ci ha reso edotto, difatti sono stati mandati oltre alla richiesta degli allegati, e praticamente l'allegato 5. Ci è pervenuta questa richiesta e nell'ambito delle commissioni sono state deliberate alcune richieste che io vado solo a leggervi naturalmente il dispositivo che riguarda la delibera, per cui il resto tralascio perché chiaramente era già stato ampiamente discusso in commissione. E pertanto nell'ambito della delibera dice: si esprime parere favorevole in merito alla programmazione degli interventi delle opere di potenziamento dell'illuminazione pubblica proposta dall'assessorato alla mobilità d'ambiente, di cui all'allegato 5, di richiamare la deliberazione del Consiglio di Municipio numero 15 del 23 febbraio 2017 allegata alla presente atto, in cui sono indicati gli interventi già proposti dal Municipio 9, dei quali la maggior parte non sono stati realizzati né programmati e di cui si chiede che vengano tenuti in considerazione ai fini della loro realizzazione. Di richiedere inoltre che vengano realizzati i seguenti interventi nel territorio del Municipio 9 secondo il seguente ordine di priorità. 1. Piazza Bausa. Potenziamento dell'illuminazione dell'intera piazza, in particolare della parte centrale, dove è ubicata la fontana, atteso che nelle ore notturne tale zona è completamente al buio. 2. Percorso ciclopedonale che va dal quartiere Niguarda fino alla fermata MM3 di Afori Centro, in quanto sprovvisto di illuminazione. In poche parole, da via dei Conti Biglia attraverso il sentiero già esistente nel Parco Nord che costeggia la strada passando sopra il viale Enrico Ferme tramite la passerella e procedendo rasente il Parco delle Favole. Via Fontanelli, angolo via Caltagirone, per potenziare l'attuale illuminazione. Illuminare la strada di collegamento da via Valdossola con l'asilo nido in quanto sprovvista. Queste sono le quattro richieste, anche se erano due, quattro richieste che sono state approvate in sede di commissione.
Grazie presidente Bizzotto, prego consigliere Colombo, a lei la parola.
non è arrivata la... Non è attivo il microfono. Sì, Colombo, però non vediamo attivo il microfono.
Ok. Allora, niente, volevo soltanto puntualizzare una cosa sul punto 4, dove si dice illuminare la strada di collegamento da via Valdossola con l'asilo nido in quanto sprovvista. Non è chiara, non è chiaro il pezzo che si vuole illuminare, in quanto le richieste erano state due. Una era la parte asfaltata con la stradina che costeggia diciamo la nuova scuola Cassinis e arriva fino al piazzaletto, e quello lì praticamente potrebbe essere quello identificato, in quanto diciamo, perché parliamo di via Valdossola, e quindi praticamente la via Valdossola si divide in due, si biforca in quel punto lì e porta all'asilo nido. Quell'altro che era stato chiesto, l'altro percorso, era quello invece esclusivamente pedonale, che viene fatto praticamente utilizzando il passaggio nel parco di fronte alla via Bosisio, che praticamente è il continuo del vialetto da dove dovrebbe partire l'illuminazione che collega via dei Contibiglia. Di fronte inizia il vialetto che arriva fino all'accesso dell'asilo nido, che è quello utilizzato in modo particolare d'estate per chi non porta i bambini con la macchina o a piedi lì. Va bene anche quell'altro, perché comunque non c'è illuminazione né da una parte né dall'altra, però volevo capire qual era al punto 4, se era il sentiero, quello all'interno del Parco Nord, dove era chiesto di mettere dei lampioni, dei lampioncini, qualcosa, perché poi arriva una certa ora che d'inverno poi è buio, d'estate va bene ma d'inverno è buio, o se no se era sull'altro percorso della stradina, anche perché lì adesso stanno finendo la Cassinis e prevedo che qualche cosa faranno come illuminazione. Solo questo, grazie.
Grazie, prego consigliere Motta.
Sì, grazie Presidente. Io volevo proporre un emendamento per inserire un quinto punto nell'elenco delle richieste da realizzare per il potenziamento dell'illuminazione pubblica. In particolare chiedo che venga inserita il potenziamento dell'illuminazione pubblica nel tratto di via Imbonati, da Piazzale Maciachini fino almeno all'incrocio con via Abba e via Bovio. Sì, in commissione non si è arrivati, e io lo ripropongo con un emendamento. Certo.
Ha terminato l'intervento?
Sì.
Grazie, la prego di produrci l'emendamento così che da poter mettere in votazione. Se non ci sono repliche. Sì, allora, prego.
Quello che è stato scritto era quello che è stato probabilmente sul punto 4. È stata data un'interpretazione, anche perché quello che è stato detto ha detto tante cose. Io poi ho cercato di trovare anche nella via, e il vialetto, quello che si richiede è dove c'è la curva che inizia quel vialetto là. Se c'era un altro tratto oltre a quello, allora, perché quello è l'unico punto che collega con la strada, è da via Valdossola con quello lì, ed è l'unico tratto che può collegare.
Sì. Consigliere Colombo, per favore, non può intervenire. Quindi possiamo procedere con le votazioni. Vado a rileggere. Avete necessità che rileggo l'emendamento? L'ho appena letto il consigliere Motta, direi che possiamo metterlo così in votazione. Andiamo quindi in votazione l'emendamento per il primo punto. Capogruppo Belli, prego.
Per dichiarazione di voto sull'emendamento. Innanzitutto buonasera a tutti. A me sembra assurdo che durante la commissione sia stato dibattuto di questo argomento, sia, non sia passato in commissione, si arrivi in consiglio e si presenta l'emendamento. Cioè è una cosa assurda, perché non è che non abbiamo parlato. Per cui noi come gruppo Lega voteremo contro.
Grazie, mettiamo quindi in votazione l'emendamento.
Si apre la votazione.
È un secondo, sta arrivando l'emendamento.
Con la votazione.
Non, quelli della giunta non vanno. Ok, prendiamo nota della dichiarazione di voto dell'assessore Giovanati, che dichiara di astenersi, e dichiariamo quindi chiusa la votazione. Undici favorevoli, 17 contrari, 2 astenuti con l'assessore Giovanati, viene respinto. Mettiamo quindi in votazione la delibera non emendata. Dichiaro chiusa la votazione. Per cortesia, già è difficile la serata, abbiate pazienza. 28 favorevoli, 2 astenuti, viene così approvata. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Assessore, la prego. Assessore. Nuovo. Vediamo di cancellare adesso, comunque daremo la parola al presidente Rancati per il punto 2, nuovo parere inerente alla proposta di concessione gratuita per la posa su suolo pubblico da parte di Chris Andrew Roos dell'opera Untitled, da posizionare in corso Como numero 10. Prego la parola al presidente Rancati, che si prenota, grazie.
Si era prenotato.
Grazie.
Prego a lei.
Pronto? Mi sentite? Sì? È una.
Allora, per cortesia, se ci date la possibilità di ascoltare il presidente Rancati, vi ringrazio.
Non funziona il microfono, però ci provo a parlare. Allora, è ritornato in questo municipio il parere di Chris, di una proposta di parere per l'apposizionamento di una statua in corso Como numero 10 dell'artista Chris Rush. Ecco. E allora, precedentemente era stata respinta questa proposta perché si chiedeva di mantenere questo monumento, statua, quest'opera in corso Como per 20 anni a titolo gratuito. Ecco, in questa seconda richiesta ecco, è stato tolto, svestito il monumento del riferimento dell'artista proprio per fugare ogni dubbio di tipo commerciale e chiedendo ancora il mantenimento di questa statua qui per 20 anni sul suolo pubblico a titolo gratuito. Ecco, e noi chiediamo che questa condizione qui venga respinta, ma lasciata a titolo gratuito solo per un anno solare, in modo tale da dare a tutti gli artisti della città l'opportunità di esporre le proprie opere in questo spazio. Grazie.
Grazie Presidente Rancati, prego Capogruppo Melone, a lei la parola.
Grazie Presidente. Ma io non sono molto d'accordo a questo vincolo di un anno per l'esposizione dell'opera, per due ordini di motivi. Primo ordine di motivi riguarda il fatto che diciamo quest'artista si è espresso in quell'area in questi anni, ha lavorato all'interno dello spazio che viene citato. Ma a parte questo, ha realizzato e messo a sue spese l'opera e non mi sembra che al momento ci sia una folla di artisti che si offrono di regalare delle opere, delle statue al municipio da posizionare o lì o da altre parti. Allora, limitare a un anno la presenza di un'opera artistica senza che ci siano delle altre richieste da soddisfare mi sembra un'inutile vessazione rispetto a chi si è offerto di regalare quest'opera alla città e al nostro municipio. Allora, o si dice l'opera può rimanere lì finché altri artisti non esprimono il loro desiderio di realizzare a proprie spese, a posizionare a proprie spese l'opera, oppure mi sembra inutile e andrebbe tolto questo pezzo dalla delibera. Grazie.
Grazie Capogruppo Melone, prego Capogruppo Femminino.
Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda quest'opera di questo artista, quest'opera d'arte, questa scultura, cioè abbiamo avuto modo di dibattere in commissione, il parere che poi a nostra volta dobbiamo esprimere, lo esprimiamo stasera, per quanto riguarda il posizionamento dell'opera. I commissari, il gruppo di Forza Italia, nell'ambito della commissione hanno fatto più proposte per arrivare a una convergenza di tutti rispetto alla bontà del parere che ci viene richiesto, che è quello di posizionare quest'opera. Inizialmente si era parlato di 20 anni, è chiaro che era un tempo troppo lungo e abbiamo condiviso le opinioni dei nostri colleghi. Siamo arrivati poi ad elaborare un'ultima proposta, che era quella di dire 20 anni sono tanti, 10 anche, ma un numero di anni che consideravamo congruo anche per l'artista che va a posizionare l'opera in via Como, e tra l'altro alcune modifiche che noi abbiamo chiesto, perché il nostro parere eravamo vincolato ad alcune nostre richieste che sono state accolte, a questo punto noi abbiamo ribadito che i 5 anni erano un numero congruo. Ma ahimè anche questa proposta fatta da noi è stata bocciata, e per quanto ci riguarda, rispetto al parere che ci viene chiesto, il gruppo di Forza Italia rispetto a questa proposta di delibera si asterrà.
Prego consigliere Esposito, a lei la parola.
Grazie, si sente? Buonasera. Allora, io ho partecipato a entrambe le commissioni e devo rilevare una certa incongruenza tra quello che si è prodotto tra la prima commissione, con delibera successiva del Consiglio e l'ultima, e quindi con la delibera in oggetto. Infatti, credo che sia nostro dovere rispettare quelle che sono le indicazioni che ci vengono date. Cioè, se io ti chiedo, ti faccio una domanda, io devo dare una risposta pertinente. Non posso dare risposte con divagazioni o con appendici varie che non sono pertinenti. La domanda, o meglio, questo il quesito che ci veniva posto, scaturiva da un parere negativo che noi avevamo dato. Il parere negativo non faceva riferimento a un termine, faceva riferimento a un problema che quell'opera costituiva in quanto rappresentava pubblicità occulta di un luogo considerato commerciale. E allora, siccome questo era ritenuto non meritevole di beneficiare della gratuità, allora si era detto in commissione: caro artista, questo municipio non è favorevole al fatto che tu ti fai pubblicità nella tua galleria, togli ogni riferimento alla galleria e allora l'opera può stare. Allora, probabilmente, in onestà intellettuale, qualcuno in comune avrà ritenuto pertinente questa osservazione e ha rinviato una proposta al municipio dicendo: guarda, l'artista è disponibile a accogliere la tua osservazione, adesso facciamo tutto regolarmente, cioè ti esprimi e quindi dai un parere positivo. Fondamentalmente era questa la cosa. Il parere torna in aula e noi che facciamo? Rispondiamo in modo ancora diverso. Non diciamo sì, va bene che è tolto ogni riferimento commerciale, ma adesso non ci va bene 20 anni e per questo devi farla per un anno solo. Ah, scusate, ma abbiamo pazienza, non è che noi possiamo continuamente attivare la navetta perché ci inventiamo dei nuovi motivi per rifiutare o per contrastare questa proposta. Cioè, se noi avessimo formulato nel primo parere anche delle obiezioni relative alla temporalità, allora non avessimo avuto risposte soddisfacenti da quel punto di vista, avremmo avuto tutti i titoli per dire: hai accolto solo parzialmente la nostra richiesta, e allora, siccome non l'hai accolta tutta quanta, a noi la questione del tempo sta molto a cuore, noi esprimiamo un altro parere negativo. Però adesso si è imbastita una discussione francamente anche un po' fuori luogo, perché c'era la fiera del tempo, un anno, 2 anni, 3 anni, 10 anni, 20 anni sono troppi, troppo pochi. Allora, credo che fosse opportuno invece dare un parere positivo se ci andava bene la controproposta, oppure negativo con motivazione. Questo voglio dire, cioè mi sarei aspettato un po' più di rigore, perché poi noi facciamo anche brutte figure quando questi atti politici vengono mandati agli uffici, perché poi non ci considerano, dicono: ma questi qua giocano con noi. Per quello io sono dell'opinione che questo parere non vada bene. Avremmo dovuto scriverlo diversamente, bisognava scrivere parere negativo. Ad ogni modo, credo che siccome è passato troppo poco tempo dalla prima proposta alla seconda proposta, o noi siamo, come dire, vittima di una schizofrenia politica, cioè cambiamo opinione molto velocemente, ci facciamo influenzare, siamo volubili se non vulnerabili, oppure questo parere è frutto di una svista e quindi non incontra il mio favore. Però spero che il presidente o chi per lui, i presidenti, possano cogliere questo aspetto che in commissione non è stato sufficientemente apprezzato e facciano anche, come dire, appello alla loro consapevolezza che nei pareri bisogna rispettare un po' di rigore, perché c'è una storia, non è che tutto comincia da zero, comincia in un modo e deve finire coerentemente.
Grazie consigliere Esposito, prego capogruppo Indovino.
Ma mi sembra che il consigliere Esposito abbia esplicato, come dire, in modo sereno e anche con cognizione di causa un po' la cronistoria di questa delibera, che nella discussione delle commissioni ha rasentato a tratti, secondo me, vette di comicità molto elevate. Il tema è che noi abbiamo dato un parere, cioè sta anche un po' alla serietà del nostro lavoro. Se noi diamo un parere negativo legato al fatto che quest'opera ha un riferimento commerciale, ci ritorna indietro e ci accontentano, nel senso che si fanno carico della richiesta che noi facciamo, tolgono il riferimento commerciale e noi ci inventiamo che non ci piace più l'opera, che quello deve essere un luogo in cui bisogna fare arte contemporanea. Fatemelo dire in un modo mi sembra che nelle nostre discussioni manca sempre un po' la visione complessiva delle cose. Cioè, vogliamo fare un lavoro sull'arte contemporanea nel municipio? Non so, c'è l'hangar bicocca, abbiamo fior di esperti a cui rivolgerci, scegliamo 4-5 posti in periferia, non in mezzo a Corso Como, facciamo lavori di questo genere. No, per guarda, il fatto che tu pensi che l'hangar bicocca, che è un eccellente
capogruppo Belli, se ha necessità di intervenire si prenoti, se no le invito a non colloquiare,
diciamo, mi fa preoccupare sulle competenze generali sul municipio. Guarda, è dietro il Bicocca Village, quindi siamo a Milano, in piena Bicocca, come saprà sicuramente l'assessore Misun della Bicocca, e non è una presa in giro prima di me. Quindi a fronte di questa discussione anche un po' artificiosa, per cercare di addivenire ha un minimo di serietà anche rispetto a quanto aveva dichiarato Forza Italia in aula, noi saremmo per dare parere favorevole, punto. Però per venire incontro a tutti, noi presentiamo un emendamento in cui si cambia, diciamo, il limite temporale dell'anno solare, trasformandolo almeno in 5 anni, cioè per non, come dire, sfiorare il ridicolo nei confronti di un artista internazionale che, come dire, ci sta donando una sua opera. Quindi noi ci dona l'opera e noi gli stiamo tirando due dita nell'occhio. Allora mi sembra che per un atto di serietà, che quell'opera a fronte di una richiesta più elevata si resti almeno 5 anni, mi sembra che questa cosa possa trovare terreno fertile. Anche, devo dire, mi permetterete una chiosa politica, per evitare, diciamo, strane alleanze in aula che, insomma, abbiamo visto essere un po' particolari e rappresentano un po' lo snaturamento della maggioranza che ha vinto le elezioni. Cioè, se vi riuscite a dividere anche sulla posa di un'opera di questo genere, non so se fosse previsto
per cortesia
nel contratto, se l'avete firmato, visto che va di moda prima delle elezioni, però mi sembra che avesse potuto trovare una quadra, ecco, visto che ne stiamo discutendo tra 2 mesi. Detto questo, noi ci mettiamo a disposizione, potremmo approfittarne in altro modo, potremmo fare come abbiamo fatto legittimamente in commissione, di astenerci, ci sentiamo di partecipare alla discussione per serietà, chiedendo che l'opera resti almeno per 5 anni dove l'ha collocata l'artista.
Grazie, la invito a produrre l'emendamento. Prego, consigliera Gianotti.
Volevo riassumere dal mio punto di vista come si erano svolte invece le commissioni precedenti, perché a mio parere ci sono delle...
Per c'era cortesia.
Qualche lacuna nel report che ha presentato il consigliere Esposito. Mi dispiaccio col consigliere Indovino per quello che ha appena affermato, che secondo me alcune volte potrebbe cogliere l'occasione di astenersi dall'aggiungere questioni irrilevanti. Credevo che fosse più, visto che ha più esperienza di me, più intelligente politicamente parlando. Comunque, andiamo allo specifico. No, non ho messo in dubbio la sua intelligenza in generale, la specificità.
La prego, ritorniamo nei termini del dibattito.
Allora, nella prima commissione, quella che poi aveva dato esito negativo, si era anche parlato della rilevanza di questa concessione di lunghezza temporale, e non solo della problematica della potenziale pubblicità occulta che c'era nell'opera, che era uscita infatti come seconda motivazione e non come prima motivazione, era uscita come ulteriore motivazione. Quindi, se poi nella delibera la problematica della temporalità non era stata inserita, allora è stata una mancanza non inserire anche quell'elemento. Il fatto che poi adesso si sia provveduto a togliere la parte, diciamo, di pubblicitaria, non toglie che quell'opera ha già potuto usufruire per 5 anni, perché noi adesso diamo la concessione di un anno, ma in realtà quell'opera è già stata esposta 5 anni, e quindi non è un voler togliere qualcosa all'artista, ha già avuto l'opportunità di esibirla, di mostrarla e di usufruire anche della parte pubblicitaria che ormai comunque c'era stata. Quindi il ritorno positivo quest'artista l'ha avuto, non è un accanimento contro l'artista. Adesso si è colto l'occasione, Corso Como non è un punto come un altro dove c'è grande visibilità. Mi dispiace se alcuni consiglieri che sono molto che ci tengono molto all'elemento culturale non hanno contezza dei numerosi artisti che avrebbero gran piacere di poter esporre le loro opere anche gratuitamente. Io ne conosco almeno una ventina, semplicemente anche solo tutti i ragazzi che finiscono l'Accademia di Brera ogni anno e per il loro diploma devono fare delle opere che gli costano anche molti soldi, ce le hanno già, potrebbe essere un'opportunità far vedere le loro. Ciò non toglie che si possano fare progetti più ampi e anche cogliere l'opportunità a questo punto per proporre in altri punti del municipio. Però è lampante a tutti che in quel punto di Corso Como è dove c'è una maggiore visibilità, perché c'è un maggiore passaggio. Quindi, essendo questa proposta di un anno e anche una di quelle che ho fatto io, sinceramente non pensando che si sarebbe scesi fino a questa tempistica, perché per me era proprio una questione di principio di dare la possibilità a tanti di usufruire di uno spazio gratuito. Io rimango del parere che quello è una tempistica corretta, che non va a ledere i diritti di nessuno e anzi dà delle opportunità a altre persone. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Gianotti. Prego, consigliere Locati.
Io condivido quanto appena detto dalla collega consigliera Gianotti, anche perché era emerso nella prima commissione che cioè era emerso successivamente il discorso della pubblicità occulta, non era quello stativo, cioè era una cosa in più, un aggravante per quello che ci riguarda. Noi eravamo contrari, l'anno siamo d'accordo sulla rotazione, l'anno era proprio per poter acconsentire a tutti di manifestare, di presentare le loro opere. 5 anni questa opera c'è già stata, per noi era pure troppo, per me poteva toglierla anche subito, diamo questo anno in più, per noi può rimanere un anno, stop.
Grazie consigliere Locati. Mettiamo quindi in votazione l'emendamento indovino. Aperta la votazione, prego. No, l'emendamento stiamo votando. Noi stiamo votando l'emendamento adesso, comunque, sicuro? Perché dobbiamo scrivere che si vota l'emendamento, non si può annullare, si riesce? E andare con l'emendamento. Ok, emendamento, votazione nominale aperto. Prego, procediamo con la votazione. Possiamo quindi chiudere la votazione. Favorevoli 12, contrari 13, astenuto 1, viene quindi respinto. Procediamo quindi con la votazione della delibera non emendata. Per cortesia, diamo attenzione alla votazione. se apriamo la votazione, quindi possiamo procedere. Invito a una maggior celerità nelle operazioni di votazione, grazie cortesemente. Dichiaro chiusa la votazione. 12 favorevoli, 8 contrari, 5 astenuti, viene quindi approvato. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, che non sarà il punto 3 in quanto stralciato, verrà riportato in commissione lunedì prossimo e probabilmente nel prossimo consiglio. Passiamo quindi al quarto punto, proposta di sostituzione del logo del municipio 9. La parola al presidente Bizzotto, se si prenota. Presidente Bizzotto, se per cortesia, ecco, grazie.
Grazie Presidente. Nella commissione ultima scorsa è stato praticamente presentato la bozza del logo che noi vorremmo che fosse adottato dal municipio. È stato votato alla fine, diciamo, come maggioranza favorevole. Chiaro che questo logo qua, in base alle disposizioni, deve trovare per poter essere adottato i due terzi dei consiglieri che fanno parte del municipio, del consiglio. E pertanto il logo è stato presentato. Adesso purtroppo quello che è legato soltanto online si vede a colori, mentre quello che è stato presentato cartaceamente è bianco e nero, e in effetti, diciamo, ha perso parecchio di quello che poteva dare di essere visto, in poche parole. E il nuovo logo, leggo soltanto, diciamo, come si presenta. All'esterno sono riportate le fronde verdi di alloro e di quercia, le stesse che sono riportate anche nello stemma del Comune di Milano. Ciò sta a significare che il territorio del Municipio 9 è all'interno del Comune di Milano, di cui ne fa parte integrante. Il nuovo simbolo racchiude il passato, rappresentato in basso da numero 4 colonne, che rappresenta praticamente le nostre ville esistenti nel territorio, di cui, essendo molto antiche, diciamo, sono caratterizzate la maggior parte da queste colonne. Uno degli elementi più significativi, appunto, sono le colonne. Il futuro è rappresentato dai grattacieli costruiti nel quartiere Isola. L'area oggetto di tale trasformazione è meta costante dei visitatori. Dopo il Duomo di Milano, la piazza Gaulenti è la più visitata ed è un simbolo del futuro moderno e del bello di Milano. Si ritiene che con l'apertura della Biblioteca degli Alberi l'area avrà un ulteriore motivo per essere visitata. In tutta Italia non esiste un altro luogo in cui convivono sapientemente sia il verde rappresentato dai giardini disegnati e creati da personaggi che si distinguono e primeggiano a livello mondiale, sia i grattacieli costruiti con forme particolari ed unici nel loro genere. Saranno certamente il nuovo simbolo non solo di Milano, ma anche dell'intero paese Italia. Il tutto, passato e futuro, sono separati da due fasce lineari colorate di rosso e bianco, che rappresentano i colori del Municipio 9. Ciò sta a significare che il Municipio 9 intende valorizzare entrambi i tempi. In particolare, mentre si pensa al futuro, non ci si può dimenticare del passato. Subito sotto viene riportata la scritta Municipio 9. Anche i colori riportati nel logo sono gli stessi che ognuno può vedere guardando i grattacieli quando le giornate sono soleggiate e limpide.
Questo è quello che rappresenta e che si vorrebbe far rappresentare come, come con questo simbolo qua.
Grazie Presidente Bizzotto, prego Consigliere Molea, a lei la parola.
Allora, io volevo ripetere semplicemente quello che, aveva detto, che avevo detto in commissione a beneficio di chi non c'era e a beneficio del, del verbale di questo Consiglio. Per quanto mi riguarda trovo assolutamente inconcepibile che una scelta del genere possa farsi in una maniera assolutamente autoreferenziale, di fretta, adducendo motivazioni che per quanto mi riguarda non hanno un fondamento, come dire, plausibile. Il logo non è un'urgenza e dire che è da due anni che non cambiamo logo non mi pare, visto che appunto è la stagione delle priorità in cui non si capisce nel dibattito pubblico quali siano le priorità. Sicuramente so per certo che il logo del municipio non è una priorità. Quello che io contestavo e che contesto oggi non è il contenuto del logo, perché, perché posso anche dire che in un certo qual modo non mi interessa il contenuto del modo, mi interessa il modo in cui si è arrivati stasera a, a votare questa cosa, che è semplicemente questo. C'è uno strumento che si usa, che è l'unico, uno dei pochi strumenti che abbiamo, che è il bando, e tramite questo bando si sarebbe potuto tranquillamente, senza nessun problema, indire un concorso con qualsiasi premio e permettere a studenti del Politecnico, della Facoltà del Design, che sono dentro il nostro municipio, c'è anche la Bicocca e chissà quante altre scuole o studi o attività che non conosciamo, e finalmente come dire, toglierci questo, come dire, questo alibi che abbiamo del fatto che non, insomma, noi non possiamo fare nulla perché non abbiamo competenze, nessuno ci conosce perché siamo un'istituzione dimenticata da tutto e tutti. Beh, questa era secondo me un'occasione banalissima per farsi conoscere, per costruirsi, per fare, come dire, una, non dico una credibilità, ma come dire, far capire che ci siamo, e in particolar modo anche verso le generazioni più giovani. E invece no, in commissione ci è stato risposto che come dire, siamo arrivati lì dicendo no a qualsiasi cosa senza proposte, o che avremmo dovuto portare altre proposte. A me non mi interessa fare un'altra proposta grafica, dire che non voglio i grattacieli. La mia proposta, e penso che sia la proposta anche dei miei colleghi di partito, ma lo diranno loro se lo riterranno, è semplicemente una banalità burocratica, ma che ci consente un valore aggiunto all'esterno di quest'aula e fuggire finalmente dall'ennesima come dire, trovata autoreferenziale, per dare un segnale a chi? A chi diamo il segnale? Chi è che aspetta qua fuori che il municipio cambi il logo? Sarebbe stato un segnale, al contrario, con un bando, fare un bando, andare a bussare alle porte del Politecnico, mandare una mail dicendo ehi, ma sapete che siamo interessati a collaborare con voi? Era così banale. E poi, cioè, poi anche sulle cose, sulle particolari richieste, ma è ovvio che per fare uno stemma di un'istituzione ci sono dei criteri, ma cos'è? Ma non glieli diamo? Facciamo un bando in bianco dicendo fate quello che volete che poi lo adottiamo. È ovvio che se si arriva a un bando ci sono delle linee di indirizzo e criteri li dettiamo noi. Vogliamo usare questa cosa qui come base? Facciamolo, ma io vi chiedo, vi scongiuro, per favore evitiamo di, come dire, chiudere stasera la porta di questa struttura avendo fatto per l'ennesima volta qualcosa che non interessa a nessuno, senza aver almeno provato, come dire, a fuggire da questa gabbia inutile o quasi inutile, passatemi questo termine forte, visto che veniamo considerati sempre, come dire, l'ultima ruota del carro. Quindi, ripeto, non ho un'alternativa grafica, ma ho un'alternativa procedurale,
facciamo un benedettissimo bando semplicissimo, e poi non potete dirci che in questi due anni non abbiamo fatto nulla, se poi dalla sera alla mattina venite qua con un logo dicendo no, ma noi abbiamo contattato tutto il mondo, ogni professore, ogni architetto, ogni grafico del mondo, e alla fine la proposta migliore, il migliore dei mondi possibili è questo, cioè questa roba qui che vi presentiamo. Dicendo che poi quando ci presentiamo in commissione dicendo pacatamente che non siamo d'accordo e che vorremmo fare in quest'altro modo, quindi non dicendo no a priori,
consigliere, no, Mulè,
due anni che andiamo avanti, eccetera, eccetera.
Mulè,
concludo dicendo che mi auguro che questa posizione un po' arrogante e premeditata possa addolcirsi e consentire tutti insieme con una commissione, con nuove commissioni, di lavorare insieme a questo bando. Grazie.
Capogruppo Indovino, a lei la parola.
Inizio dicendo che è impensabile discutere di un logo senza averlo in PDF, in JPEG, in alta definizione. Io oggi a mezzogiorno ho mandato una mail al Presidente del Consiglio chiedendogli questa cosa, sono le 21:29, ho controllato adesso, la mail non è arrivata ed è risibile per chiunque si occupi di questi temi anche professionalmente, che stiamo discutendo di un logo stampato e scannerizzato malissimo, non per colpa di chi lo ha fatto, ma per gli strumenti che ci sono in municipio evidentemente non adatti in aula. La seconda cosa ridicola è che abbiamo appena finito una discussione sul riferimento commerciale di un'opera contemporanea in corso Como 10 e mi mettete il logo di Banca Intesa sotto sotto i due pettini che avete messo al posto di, ed è un altro rilievo che faccio. Il terzo rilievo è di metodo. Se il regolamento prevede che una cambio di questo genere debba essere votato dai due terzi dell'aula, non si può venire in commissione, fatemelo dire, fregandosene anche delle competenze che ci sono da questa parte rispetto a temi come questo, competenze che non abbiamo mai fatto mancare quando ci siamo sentiti coinvolti, prova ne è la mia partecipazione al tavolo del terzo settore, che mi sembra un'iniziativa solida, ben pensata, che spero che andrà avanti, la prova di che quando si può lavorare insieme lo si fa. Mi sembra imbarazzante che quando si fa un tentativo si deve fare una cosa che dovrebbe essere fatta insieme, dovrebbe essere patrimonio di tutti, si arriva con arroganza in commissione e si butta lì un logo. Cioè, io ho grande rispetto per chi l'ha fatto, a me non è che proprio entusiasmi in modo straordinario. Qualcuno ha detto che forse facendolo vedere capovolto sarebbe meglio, perché si vedono le ciminiere che richiamano la vocazione ex industriale del nostro territorio, che forse sarebbe più piacevole da vedere e più intelligente così. Vi abbiamo chiesto, parlate sempre delle eccellenze, il municipio 9, il centro della città metropolitana di Milano, lo ha detto prima il consigliere Mulè, vi abbiamo detto, abbiamo la facoltà di marketing turistico in Bicocca, abbiamo la facoltà di design del Politecnico di Milano, con grande stima per la professionalità di tutte le persone che sono qua. Ogni tanto scopriamo che una nuova professionalità che nasce dai banchi della maggioranza, che ormai è diventata onnivora dal punto di vista delle competenze, enciclopedica, ma perché non volete coinvolgere, cioè su una cosa così importante, su cui bisognerebbe fare una pensata insieme, perché adesso sta cosa del passato e presente, ma che tipo di caratterizzazione dà al nostro municipio? Che tipo di caratterizzazione dà Gaulenti e 3B4 messe lì così? Ma che tipo di caratterizzazione dà? Ma che racconto vogliamo fare del municipio? Ma in agenzia non lo so, c'è qualcuno che ci lavora, ma si fa un brainstorming insieme, si lavora sul concept che si vuole ideare, si lavora sul messaggio, ma che messaggio, che tipo di caratterizzazione dà passato e presente le archi delle ville e Gaia Aulenti? Parlate di riqualificazione delle periferie e piazzate Gaia Aulenti al centro del logo, non c'è mezzo riferimento alla storia dei corpi santi, al fatto che questo è un municipio che nasce da quartieri che erano paesi, niente, ci piazzate le torri delle banche, che visto che a qualcuno di voi le banche sono, c'è un'ossessione, ci mettete due torri, la torre dell'Unicredit, la torre di fianco e sotto le bifore delle ville del municipio. Io non penso che stiamo facendo una, non lo so, non penso che ci stiamo proponendo in modo sbagliato, cioè vi chiediamo solo di consultare le competenze diffuse che fortunatamente questo territorio ha e che forse possono fare pensate diverse dalle vostre, forse migliori, nonostante il fatto che ovvio che siate voi che dovete, noi possibilmente perché è il logo di tutti e non solo vostro, ma
capogruppo, diciamo, indovino.
Sto chiudendo, voi indicando la strada, indicando qual è l'idea, ma confrontandosi con chi lo fa di professione, perché c'è chi da una zebra fa la J e fa diventare il logo della Juventus una cosa riconoscibile in tutto il mondo e lo fa appositamente perché vuole conquistare i mercati cinesi eccetera, e ci siamo noi che facciamo ste robe qua che veramente sono imbarazzanti.
Capogruppo Melone, prego a lei la parola.
Grazie Presidente, ma anch'io sono rimasta stupita sul metodo che si è seguito per arrivare a questa proposta, e mi stupisce ancora di più che il Presidente Bizzotto si sia prestato a questa operazione, perché il Presidente Bizzotto nelle sue diciamo attività che hanno portato alla stesura del regolamento del municipio è sempre stato dialogante e ha favorito, diciamo, l'espressione di tutti i consiglieri. Mi sembra che prima di tutto non si tratti di un logo neanche di un marchio, ma si tratta dello stemma del municipio, e come dice il regolamento appunto 5, questo stemma dovrebbe simboleggiare la comunità residente del municipio, quindi la comunità. Quindi, e lo stesso articolo 5 prevede che sia possibile arrivare alla definizione del logo anche attraverso forme di consultazione della popolazione, e questa secondo me è un'ottima occasione, quella della consultazione della popolazione, per arrivare a definire quali sono poi i punti che stanno a cuore a chi vive in questa comunità. Ci sono persone che ci vivono da tanto tempo, ci sono persone che ci vivono da poco, però comunque lo stemma dovrebbe essere un simbolo, e un simbolo che non è necessariamente diciamo come in questo caso fotografico oppure accattivante in questo modo, però dovrebbe simboleggiare comunque la città pubblica. Cioè, nel nostro municipio, se proprio vogliamo mettere dei palazzi, cioè abbiamo il palazzo della regione che è stato realizzato da poco tempo, e quindi se vogliamo mettere come simbolo è in zona nostra, no, è in zona 9, sì. Il palazzo della regione, mi spiace,
per cortesia non interloquite tra di voi e rimanete nel vostro intervento.
Il confine,
grazie,
del municipio arriva sui numeri dispari di via Fara, e quindi noi siamo come Palazzo della Regione pienamente nel municipio 9. Ma a parte questo, non voglio fare proposte dello stemma del municipio, è una proposta che riguarda il metodo che, siccome diciamo, dovrebbe rappresentare tutta la comunità, non rappresenta nemmeno una discussione all'interno del Consiglio, perché da come ci è stato riferito è stato fatto all'interno della Giunta e di alcuni consiglieri della maggioranza, non so se ha coinvolto tutti, ma così ci è stato detto. Quindi questo secondo me è dannoso anche per il clima di lavoro che si vuole portare avanti quest'Aula, perché se si vuole lavorare bene insieme ci vuole un minimo di rispetto, un minimo di collaborazione, e non arrivare a portare delle soluzioni
che sono già preconfezionate. Fra l'altro questa soluzione che è stata proposta non permetteva neanche di capire qual era il percorso attraverso il quale si era arrivati a questa proposta, a questa scelta. Quindi la mia richiesta in questo momento è di ritirare questa proposta, di dare modo alla Commissione di elaborare dei criteri e poi di invitare tutte le realtà presenti sul territorio a partecipare all'elaborazione di uno stemma del municipio. Ecco, fra le istituzioni che sono state citate, io ricorderò anche che Brera entrerà pienamente nel nostro municipio nello Scalofarini, e anche Brera è una realtà importante dal punto di vista culturale, dal punto di vista artistico, che andrebbe coinvolto oltre al design del Politecnico e l'Università Bicocca. Quindi io penso che anziché voler fare in proprio delle cose, affidarsi a delle persone esperte in questa materia non possa che andare a favore della scelta di uno stemma del municipio che sappia rappresentare una comunità.
Grazie, consigliere Esposito, a lei la parola.
Grazie. Io devo convenire con i colleghi che mi hanno preceduto, trovo nelle loro argomentazioni elementi di verità e di ragionevolezza, sia quando Molè parla, fa una proposta concreta, assolutamente fattibile e di alto prestigio, che darebbe lignaggio alla nostra istituzione e consentirebbe di realizzare quello che è l'obiettivo di costruire relazioni e rapporti fruttuosi con le eccellenze che sono presenti sul territorio, quindi in piena linea con le linee di indirizzo di cui si è dotata quest'Aula e con sicuro esito positivo. Del risultato. Concordo con le osservazioni di Melone e del capogruppo Indovino quando si parla di metodo. Effettivamente è così, qui per un anno se non di più non si è parlato per nulla di modifica dello stemma. Ricordo benissimo che era stata fatta una commissione più o meno inizio consigliatura, dove era stata stroncata da parte della maggioranza del municipio 9 l'ipotesi di modificare lo stemma. Ricordo benissimo che dai banchi della Lega era venuto un no alle ipotesi che erano state ventilate di modifica. Me lo ricordo benissimo e nitidamente, sono disposto anche ad andare a spulciare i verbali. Qui, a un certo punto, dopo un silenzio tombale, riappare questo fantasma, tutto confezionato. Ma io dico, ma anche un po', e siccome qui l'intelligenza quantomeno dichiarata non manca nelle teste dei colleghi, leggersi il regolamento che disciplina tutti i municipi e andare a vedere cosa dice il comma 3 dell'articolo 5, che la delibera può passare con i 2/3 dei voti dei partecipanti, cosa significa? Che non si vota soltanto, ma quel passaggio deve essere condiviso dei 2/3. E che significa quindi? Significa che ci vuole un passaggio collegiale, e il passaggio collegiale non è porto il pacchetto pronto con varie argomentazioni il più possibile convincenti e lo faccio votare. Cioè le commissioni non sono passaggi formali, sono passaggi sostanziali, sono la vita, il cuore, l'anima dell'amministrazione municipale. E se noi invece le riduciamo a dei momenti di pura ratifica, ma allora che le facciamo a fare le commissioni? Ma poi soprattutto su queste cose che sono non il frutto di un indirizzo politico, ma la necessità di dotarci tutti quanti di uno stemma, che dovrebbe essere il vessillo nel quale noi ci identifichiamo. Invece no, la partigianeria più assoluta. Ma che metodo è questo? Ma leggiamoci il regolamento e interpretiamolo correttamente. E poi anche alcune affermazioni che sono state fatte, che si sono fatti consulti, che ci si è informati, che abbiamo avuto pareri di professori. Io queste cose le voglio vedere per iscritto e non dalla viva voce. Perché mi sono anche un po' stancato di sentire che noi ci documentiamo, che noi siamo bravissimi, che noi andiamo a consultare i luminari, tutte le materie. Le voglio vedere per iscritto queste cose, voglio vedere il parere del fantomatico professore, dell'architetto, che cosa ha detto su questo stemma. Voglio sapere chi l'ha fatto materialmente, questo logo, questo stemma, questo simbolo, come lo volete chiamare. Voglio capire quanti consiglieri della maggioranza l'abbiano fatto, ci abbiano messo l'occhio, la mano e il cervello. Lo sapete dimostrare? Benissimo. Per quanto mi riguarda, comunque, il procedimento è sbagliato,
si passa in commissione, le osservazioni che sono state fatte sono pertinenti perché pongono l'attenzione su che cosa vogliamo rappresentare, non sull'estetica, questo è carino, questo è brutto, questo rende in piccolo, questo rende in grande. Questi sono dettagli che poi si sviluppano nella discussione. Vogliamo capire che cosa il nostro simbolo deve rappresentare. Mi pare che anche l'argomentazione della collega Melone, magari si può fare qualcosa di astratto, perché in astratto è più facile rappresentare una complessità. La rosa comuna, che simboleggia la Lombardia, è un simbolo astratto, è un simbolo nobile e astratto. Non rappresenta Milano, non rappresenta Brescia, non rappresenta Sondrio, rappresenta lo spirito di un popolo, che ok, era collocato geograficamente, ma nel quale tutti noi ci possiamo riconoscere in qualche modo, perché l'abbiamo visitato da bambini, quando ci hanno portati in gita scolastica, e abbiamo capito chi eravamo un tempo. Questa è stata una bella intuizione, quella della rosa comuna. Facciamo qualcosa di simile anche noi, per esempio, ma quantomeno riflettiamoci in commissione, e non c'è alcuna fretta. Abbiamo dormito per un anno e mezzo, possiamo dormire ancora per un anno, o se no ci mettiamo a lavorare, ma sappiamo benissimo che se vogliamo fare un lavoro intelligente, un lavoro buono, brillante anche, c'è bisogno di un po' di tempo e un po' di studio, e che tutti contribuiscano.
Grazie consigliere Esposito, prego presidente Bizzotto.
Grazie. Che dire dopo di tutto questo? C'è soltanto da fare qualche piccola considerazione. In effetti, se noi guardiamo ad esempio il logo attuale o stemma attuale che rappresenta il teatro Arcimboldi, in effetti all'epoca era forse la struttura più rilevante e che se ne parlava da tanto tempo, e pertanto è stato adottato, diciamo, questo stemma in cui c'è rappresentato il logo, diciamo, rappresenta in maniera molto stilizzata il Teatro Arcimboldi. Il Teatro Arcimboldi di fatto non rappresenta tutto all'epoca la zona, o i vari quartieri, rappresentava soltanto quella che era considerata il simbolo più importante nell'ambito della zona. Attualmente, se noi andiamo a zona Corso Como, Piazza Guevalenti, in effetti quello che balza all'occhio non è che uno guarda su e dice «Oh, guarda, là c'è la banca», non guarda quello, guarda la bellezza e quello che è la cosa molto più importante. E difatti la gente, specialmente guardando anche il bosco verticale, in effetti lo considera come una bella cosa. In commissione, tra l'altro, ci sono state anche altre proposte, tra cui mi ricordo che ad esempio Gesmundo chiedeva che ogni consigliere proponesse a sua volta, mi dica se sbaglio, proponesse a sua volta un logo, e ci si ritrovava magari se tipo settembre-ottobre per verificare. Chiaramente c'era il consigliere Molè, come così anche il consigliere Esposito, che parlava di bando, mentre ad esempio la capogruppo Melone parlava che ad esempio dovevano essere rappresentati tutti i quartieri in questo luogo, essendo molto, questo l'ha detto lei, e riguardo questo è stato detto in commissione. È chiaro che non è possibile rappresentare tutto, però del resto se noi guardiamo il municipio 1, quello che è la cosa più importante è il Duomo, ma il Duomo non è del comune, è della chiesa se guardiamo bene, però è la cosa principale, bellissima, che si trova nell'ambito del municipio 1. Potevano mettere il castello sforzesco, che anche quello è effettivamente è un'opera che meritoria, che poteva essere presa in considerazione. Però la cosa principale nell'ambito del municipio 1 è il Duomo. Nell'ambito del municipio 9 attualmente che cos'è? Qual è il luogo principale dove tutti i turisti vorrebbero andare e vanno a vedere? Sicuramente Piazza Gaulenti, con tutti i suoi grattacieli, e naturalmente quando aprirà anche la biblioteca degli alberi, anche quella zona là, perché effettivamente quando abbiamo fatto anche il sopralluogo era una cosa carina e veramente che meritava e merita di essere visitata. Per cui, che dire, noi dobbiamo essere, secondo me, all'avanguardia a quei tempi. Non possiamo aspettare un domani
attualmente è questo. Un domani, quando magari lo scalo Farini verrà fatto qualcosa di ancora migliore rispetto all'attuale, perché non cambiare? Del resto lo stemma non è che deve rimanere a vita, nel senso che quando ci sarà un ulteriore posto o località che merita di essere ricordata e merita di essere messa, diciamo, come stemma, perché è il fiore all'occhiello del municipio, a questo punto è giusto anche cambiarlo. Però attualmente è questo.
Grazie Presidente Bizzotto. Consigliere Locati, interviene, sì, dopo la replica.
Sì, no, una cosa veloce. Io ero presente alle diverse commissioni e quello che ha fatto notare il consigliere Bizzotto, il presidente Bizzotto, è più che corretto, nel senso che quando era stato fatto il precedente logo, in quel momento, in quel contesto storico, la cosa importante del quartiere era il teatro, perché veniva a mancare in quel momento per dei lavori il teatro alla Scala, e il teatro di Arcimboldi era la cosa più importante. In questo contesto, attualmente, la cosa più importante del nostro municipio, quello che ha fatto ritrovare le famiglie, perché io vi invito a guardare, la sera lì è sempre pieno, cioè le famiglie sono tornate a riunirsi in una piazza, quella piazza è importantissima per il nostro municipio, quella piazza che ci volevano togliere, che il municipio 1 voleva inglobare a sé. Quindi è importantissimo avere un logo che raffiguri quella piazza, e questo logo personalmente lo trovo anche bello, quindi per noi va bene.
Consigliere Medolago.
Grazie Presidente. No, io volevo solamente sottolineare la metodologia che era stata seguita, che hanno citato i miei amici. Mi sembra, visto che è stato citato il logo degli Arcimboldi, che anche, e qui ne abbiamo un testimone vivente, che anche allora, quando è stato definito lo stemma precedente, sia stato fatto qualche cosa di diverso, qualcosa che coinvolgeva di più la cosa. Io non capisco, e qui effettivamente può essere un limite mio, come mai, visto che il Presidente Bizzotto è uno, come ha detto la consigliera Melone, è uno molto aperto in queste cose, non ci ha seguito la stessa strategia che era stata seguita allora no, da De Lorenzo e con la collaborazione di Eni. Loro avevano aperto alla cittadinanza, correggimi pure Roberto, ecco, anche Belli, ecco, peggio ancora, ecco, e quindi questo non lo dovevi dire.
E quindi, per cortesia, se negli interventi evitiamo di interloquire tra di noi, sarebbe gradito, perciò procediamo come è previsto, grazie.
E quindi concludo. A me spiace, pur avendo una mia idea su questo luogo, spiace che non sia stata seguita questa metodologia che era stata seguita, e io allora non c'ero, però penso che allora sia stata seguita e nel piccolo approvata anche dall'allora opposizione. Grazie.
Grazie. Non ci sono interventi, quindi possiamo procedere con la votazione. Apriamo la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 15 favorevoli, 10 contrari, 6 astenuto. Viene approvata la delibera, ma inefficace non avendo ricevuto i numeri necessari per la sua validità. Procediamo quindi con il punto successivo. Mozione relativa a richiesta di disponibilità, sponsorizzazione e collaborazione per la cura e la manutenzione delle aree verdi pubbliche del Municipio 9. La parola al presentatario, il consigliere Gesmondo.
La mozione di Gesmondo. Buonasera.
Pronto? Si sente? Buonasera.
Per cortesia facciamo intervenire in serenità il consigliere Gesmundo, chi non è interessato può anche lasciare l'aula, grazie.
Questa richiesta riguarda la volontà dei cittadini del Municipio 9 che fanno una esplicita richiesta deroga a un regolamento, a una delibera del 2012 del Consiglio di zona, la quale aveva presentato.
Per cortesia, avrei piacere di sentire il consigliere Gesmundo, grazie.
Ha presentato una lista di vie del territorio di Milano, del comune di Milano, dove non si potevano adottare delle aree verdi e curare le aree verdi. E con questa mozione si intende chiedere la deroga, il parere relativo all'avviso pubblico previsto da questa delibera per la manutenzione di aree verdi pubbliche assegnabili relativamente alla via Vincenzo del Sereno, come da legato A relativo alle vie che dicevo prima, che si possa dare approvazione e disponibilità alla sponsorizzazione e alla cooperazione tecnica ai cittadini che ne fanno richiesta, che provvedono alla cura, sistemazione, manutenzione dell'area assegnata e di dare la possibilità di posizionare un piccolo cartello riportante il nome del titolare del contratto di assegnazione senza finalità o vantaggi di tipo commerciale. Spero che sia accettata da questo consiglio, perché è una cosa che interessa il verde di tutto il comune di Milano. Grazie.
Grazie a lei, prego capogruppo Belli.
Grazie Presidente. Allora, nulla in contrario a questo discorso di rivalutazione. Il problema è che secondo me, visto anche il regolamento del verde e visto l'allegato A, che se fa caso sono tutte comunque strade di penetrazione, per cui io non vorrei che ci fosse una ratio e una scelta comunale apposta. Io le chiederei di ritirarla e di portarla in commissione, ma non perché non vogliamo, per valutare questi discorsi qua, perché comunque il regolamento c'è. Siccome, se lei fa caso, c'è Viale Umbria, Bozzetti, Viale Zara, Marco, Bodio Jenner, Cagranda, sono tutte vie di penetrazione, come dicevo prima. Ci può essere un problema, è un discorso che è stata fatta una scelta per su queste vie di non inserirlo, per cui va bene, portiamola in commissione, la valutiamo, magari chiediamo anche l'intervento di qualche tecnico che ci spieghi perché, e poi la possiamo rivalutare. Poi una piccola cosa che devo dire è che su una delibera del municipio non ci può essere lo sponsor, perché poi lo sponsor è soggetto comunque a bando e richieste particolari, perché lo possono fare. Noi non possiamo inserire Beretta Gardening, che purtroppo è una società che lavora in municipio, va bene, però non possiamo legare le nostre delibere, non è il caso, visto che è soggetta a bando, è soggetta a richieste, è soggetta a determinate cose, non è il caso di inserire. E lo so che è bello, però anche perché poi i cartelli di individuazione dello sponsorizzazione hanno delle dimensioni particolari e un particolare disegno, per cui sono soggetti a comunque un regolamento. Grazie.
Ha concluso capogruppo Belli. Consigliere Gesmundo.
Grazie. Allora, il consigliere capogruppo della Lega mi chiede la motivazione per cui è stata scelta questa via nell'elenco di queste vie di penetrazione, di ingresso nella città. Allora, all'epoca, quando è stata fatta questa delibera nel 1212, la via Vincenzo del Sereno aveva una realtà diversa dal punto di vista urbanistico. Nel frattempo questa via è stata riqualificata non è più di penetrazione in quel senso lì, ma è stata dedicata quella via lì alla gente del quartiere, è stata abbellita e è inserito del verde per consentire una vita più tranquilla ai cittadini che ci vivono. Tant'è vero, dei cittadini mi hanno chiesto se è possibile adottare, curare, prendere a cuore queste vie come accade nelle altre vie della città di Milano, che non sono di penetrazione uguali a via Vincenzo Lasseregno. Questa qui è una richiesta fatta da cittadini e io ho presentato questa mozione per soddisfare queste esigenze dei cittadini stessi, che non si può equiparare alle altre vie. Infatti altre vie non hanno fatto una richiesta, una deroga in merito a questo. Non la ritiro e io confido nella scelta dei cittadini per dare la risposta a chi ne fa richiesta. Grazie.
Grazie consigliere Gesmundo. Mettiamo quindi in votazione la mozione. Scusa. Dichiaro chiusa la votazione. 10 favorevoli, 17 contrari, 2 astenuti. La mozione non passa. Passiamo quindi al sesto punto all'ordine del giorno. Devo chiedere ai cittadini di lasciare l'aula cortesemente, perché verrà discusso a porte chiuse con votazione segreta i punti 6 e 7. Grazie. Io sì, se non vi dispiace, tendenzialmente terrei nonostante tutto le finestre aperte per la salvaguardia della nostra. Se preferite procedere a chiuderle, ditemelo, non c'è problema, però mi adeguo. Allora, mozione di censura nei confronti dell'assessore Pellegrini. La parola al presentatario, il capogruppo Indovino.
Grazie Presidente, ma visto che non l'ho presentata in aula, ritengo opportuno leggere la mozione. Premesso che nel corso della seduta di Consiglio di Municipio 9 del 31 maggio 2018, nello spazio previsto dal regolamento del Consiglio di Municipio per gli interventi dei cittadini, è intervenuto il signor Carriero. Nel corso dell'intervento il signor Carriero ha illustrato l'iter seguito per ottenere un patrocinio municipale. Preso atto che nel corso delle telefonate intercorse fra l'assessore Pellegrini e il signor Carriero, secondo quanto riportato dal signor Carriero stesso, l'assessore avrebbe detto, relativamente all'impossibilità di portare avanti l'iniziativa da parte dell'associazione, a parte le virgolette, pensavo lo sapessi, mi spiace, sarà contento Turato che non potrai farla, e ancora, Turato non vuole farti fare la festa perché sei di Casa Pound e quindi un suo rivale. Tenuto conto che l'assessore Pellegrini non ha mai smentito le frasi riportate dal signor Carriero. Considerato che il ruolo di assessore imporrebbe un approccio diverso e più trasparente nei confronti del tessuto associativo del nostro municipio, tale da garantire uguale trattamento da parte delle associazioni, a prescindere dalle simpatie o antipatie dei consiglieri di maggioranza all'interno della cornice individuata dai documenti di programmazione e indirizzo approvati annualmente, si chiede a codesto municipio di censurare il comportamento dell'assessore Pellegrini. Al Presidente di Municipio di valutare, secondo quelle che sono le sue prerogative, se sussista ancora nei confronti dell'assessore Pellegrini il principio di rapporto fiduciario tipico della nomina assessorile, a fronte delle parole che ci sono state riportate contro il Presidente della Commissione Commercio Enrico Turato, di valutare, secondo quelle che sono le sue prerogative, il ritiro della delega allo sport all'assessore Pellegrini. Questo è il testo. Io penso questo, che nessuno critica il fatto che un assessore parli con le associazioni, e ci mancherebbe. C'è un metodo, mi verrebbe da usare una parola forte, un'etica che bisognerebbe avere in questa tipologia di rapporti, che non è solo legata agli iter burocratici, secondo me legittimamente sempre più stringenti, ma è legata a una bonifica di un comportamento che la politica dovrebbe avere nei confronti delle persone. E poi io non voglio sindacare, ma c'è, tutti sanno, diciamo, che io e il presidente Turato abbiamo idee diverse sul mondo, però penso che sia stato grave e abbia, secondo me, strappato un rapporto che secondo me ci deve essere di rispetto reciproco fra assessori e consiglieri, qualunque essi siano. Immagino in particolare tra consiglieri che siedono tra i banchi della maggioranza, perché tra virgolette infangare il nome di un'altra persona alludendo al fatto che i patrocini possano meno essere dati a fronte delle convenienze politiche dell'uno dell'altro, ritengo che siano frasi gravi da riportare e da dire. Gravi innanzitutto per l'interessato, che è il capogruppo Turato, che in qualche modo immagino che sia stato messo anche nelle condizioni di dover difendere la propria, non voglio dire onorabilità perché è un po' pomposo, però la propria onestà nella sua azione di governo, e un po' perché questa leggerezza, mi verrebbe a dire continua, perché questa volta è uscito ed è emerso perché è successo un caso particolare.
Assessore Pellegrini, per cortesia, non so. Assessore Pellegrini, per cortesia, non...
Guardi, poteva, se avesse voluto che io usassi il condizionale o che ritirasse la mozione, interveniva all'inizio della seduta dicendo che quello che ha detto Carriero non era vero. Ma aspettare adesso mi sembra che sia abbastanza, come dire, conveniente.
Per favore, non interloquite, prosegua nel suo intervento, capogruppo Indovino, la prego.
Per mantenere la propria posizione che per una difesa reale. Quindi io penso che in ogni caso sia legittimo che quest'Aula cessi un comportamento, anche perché se domani si dovesse ripetere nuovamente una situazione di questo genere, se questa mozione non passasse sarebbe un precedente pericoloso, perché allora vuol dire che ciascuno di noi può andare dall'associazione e dire questo, quello non passa perché quello non vuole. Invito l'assessore Pellegrini, anche gli do un consiglio: nel caso, terminato il mio intervento, dovesse poi dirci che non è vero quello che ha detto Carriero, scusatemi, però poi di far proseguire questa sua richiesta nelle sedi opportune, visto che siete sempre molto solerti a minacciare noi di portarci in tribunale. Se una persona, un cittadino viene qua a dire che lei ha detto che non fa un'iniziativa perché non conviene politicamente a un preso consigliere di maggioranza, che è una cosa grave per un assessore, se lei sostiene che questo non è vero, vuol dire che il cittadino Carriero l'ha diffamata, e quindi immagino che se c'è una diffamazione la inviterei, anche per tutelare l'onorabilità dell'istituzione che tutti noi qua presentiamo, di procedere per vie legali. Nel caso non lo facesse, insomma, le sue parole, per discolparsi, perderebbero un po', come dire, di credibilità, perlomeno ai miei occhi, penso agli occhi di tutti.
Grazie capogruppo Indovino, prego assessore Pellegrini.
Grazie, non va. Vabbè. Grazie. Allora, nulla, premetto che è chiaro che, come sappiamo tutti, io ho scritto due righe perché mi sono riassunto un attimino la questione. Ho letto la mozione, che l'ho trovata molto poco coerente con la questione, proprio messa in piedi in qualche modo, si dice. Allora, gentilissimi consiglieri, permettete il mio intervento a seguito della presentazione della mozione di censura presentata lo scorso 13 giugno dal consigliere Indovino. in quanto chi scrive è conosciuto come persona corretta e rispettosa delle regole ed uso a rispondere sempre e comunque nei modi e nei tempi in cui la legge lo consente. La sera in cui il rappresentante dell'associazione Brusuglio in subbuglio è stato permesso di tenere una filippica di più di 10 minuti contro il municipio 9, io non potevo rispondere perché, come credo tutti voi sappiate, in base all'articolo 20,2 del regolamento del municipio 9, gli interventi del pubblico non possono dare luogo a discussione. Adesso però rispondo. Rispondo a chi quella sera ha definito con spregio il simbolo al cospetto del quale tutti noi parliamo ed in nome del quale agiamo. Qualcosa che ha meno valore del bollino della banana Chiquita. E allora mi verrebbe da chiedere che cosa vuole, perché ha chiesto il patrocinio di un ente a cui evidentemente attribuisce così scarso valore morale e rappresentativo. E rispondo a chi, in una mozione densa di termini roboanti, quale approccio diverso e trasparente nei confronti del tessuto associativo, cornice individuata dai documenti di programmazione, tutte espressioni corrette da manuale di diritto amministrativo della Simone, salvo però farne dipendere l'efficacia di un condizionale. Nel corso di telefonate intercorse l'assessore avrebbe detto, dicendo che anche l'assessore non ha mai smentito. Ebbene, l'assessore invece nella sede istituzionale opportuna smentisce, come se lo fa. Eppure, perché di tutto ciò che si è detto e filmato con dovizia di particolari, perché un po' di spazio sui social va bene, è uno scandaletto, ma per fortuna la politica per il sottoscritto è cosa seria, ben più seria di una mozione del genere. Non è stato citato l'aspetto fondamentale della vicenda. Brusuglio in Brusuglio, o in Subbuglio, scusate, presenta in data 30 aprile, non il 27 come è stato dichiarato nel video, ma va ben le imprecisazioni, qui sono tante, protocollo, numero, eccetera, eccetera, richiesta di patrocinio gratuito per evento che si sarebbe voluto svolgere il 10 giugno alla Villa Litta, sottoscrivendo tra l'altro alcune specifiche clausole a pagina 7 dove è chiaro leggere ed è indicato. Il legale rappresentante dichiara inoltre di essere a conoscenza che il patrocinio non esonera da richiedere tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni previste per legge per la realizzazione dell'iniziativa. Peccato che però, dopo aver richiesto il patrocinio per avere, come è stato detto, il bollino, l'associazione richiedente non abbia provveduto a far nulla di ciò che ha sottoscritto. E ciò che è quello che tutti, e sottolineo tutti, i soggetti organizzatori devono fare: recarsi in un ufficio che si chiama SUEV, in Via Larga, per gli adempimenti conseguenti. Per chi non lo sapesse, vi sono autorizzazioni che non sono di competenza del municipio, e quella per l'occupazione del suolo pubblico è tra quelle che non competono al municipio. Parimenti non si comprende perché in questo caso l'organizzatore, sulla base del fatto di avere soldi, come successivamente tra le tante amenità è stato dichiarato, avrebbe dovuto essere esonerato da determinati adempimenti, visto che nella mozione presentata si dice giustamente che dovrebbe essere garantito uguale trattamento a tutte le associazioni. A questo punto credo che qualunque persona di buon senso abbia capito la situazione. Un organizzatore sbaglia la pratica, invece di fare mea culpa viene qui a dare la colpa a un municipio intero che ha fatto il suo dovere concedendo il patrocinio, diffamandone il simbolo e non potendo per forza di cose dimostrare il contrario, invece di dire scusate ho sbagliato, non conosco le normative, organizzerò se possibile l'evento in un altro momento. Come un pugile suonato, visto che anche di sport di combattimento si tratta. Sparacchia nel mucchio per creare il caso da social, oscurare trame di forze politiche che farebbero il bello e il cattivo tempo sugli eventi. È sempre molto, ma molto più facile dare la colpa ad altri, invece che ammettere con onestà la propria incompetenza. La politica del sottoscritto di questa giunta è da sempre contraddistinta da serietà, onestà di intenti e competenza, testimoniata dall'appoggio del consenso e dal plauso di migliaia di cittadini che quotidianamente ci vedono lavorare per loro. Tutto il resto sono chiacchiere, palesi tentativi di aprire squarci che non toccano e non toccheranno mai questa giunta e spero anche la maggioranza che la sostiene. Io non ho nulla da dire di altro che dire che la politica seria non fa parte, che questa non è politica seria, fare mozioni a ripetizioni e ascoltare tutte le persone che vengono a raccontare per mettere zizzania tra le forze politiche. Quello che farò io lo deciderò io in sede, dove sarò io opportunamente, penserò a ciò che fare. Io non ho bisogno
di andare da un avvocato, perché lo abbiamo fatto anche per altri motivi molto più gravi, come le offese lette sui cartelloni del PD alla nostra giunta. Ma come sappiamo, i tempi dei legali e i tempi della giustizia sono troppo lunghi. Io credo che le persone che mi conoscono sappiano che sono una persona onesta, leale e corretta, e credo, e almeno spero da parte della maggioranza, sappiano che ho sempre operato con questi valori. Quanto io ho detto o non avrei detto, io sinceramente non ricordo in quei termini quello che sono state riportate. E smentisco soprattutto comunque le frasi in questo modo virgolettate. E poi dico solo una cosa, che tante cose tra di noi politici, perché non dimentichiamoci che questo signore è un politico, si dicono a volte tra di noi, ma nella parte non di competenza, come viene scritto, ma dalla parte umana e di persona. Quindi spesso e volentieri ci dimentichiamo di non fare tutta un'insalata o di fare un mix, ma di dividere le cose: l'onestà nel lavorare, nel trattare le pratiche. E poi può anche capitare a volte, e comunque non è questo il termine, di poter parlare con dei colleghi e dare anche delle valutazioni, ma questa mozione non c'entra nulla con il mio operato e con quanto ha detto in aula questo signore. Grazie.
Grazie Assessore Pellegrini. Capogruppo Turato.
Grazie Presidente. Si sente?
Proceda.
Ok. Grazie Presidente della parola. Io essendo parte in causa all'interno della mozione di censura, non mi asterrò dal voto come Fratelli d'Italia, quindi anche come persona, quindi consapevole comunque del fatto che, come dicevo, un politico a me caro, che era Giorgio Almirante, noi possiamo guardarvi negli occhi. Tengo comunque a precisare che Fratelli d'Italia ribadisce la fiducia alla maggioranza, in particolare in modo al Presidente Lardieri, sia ben chiaro. Si raccomanda però i consiglieri qua presenti, che hanno avuto un ruolo dai cittadini, quindi hanno avuto un ruolo affidato all'interno delle istituzioni, e quelle stesse istituzioni ti hanno dato un ruolo, quindi maggiore sensibilità e una maggiore serietà e consapevolezza del ruolo che stiamo ricoprendo. Presidente, ho detto.
Grazie. Prego capogruppo Indovino. Ah, scusi, consigliere Esposito, non avevo visto la sua prenotazione. Prego, consigliere Esposito, diamo la parola.
Allora, si ha l'impressione, oramai sono 2 anni che ci frequentiamo in quest'aula, che si debba sempre ripartire dall'anno zero, che ci sia sempre un appello per ripetere l'esame, che ci siano sempre infinite possibilità per ravvedersi e per ripartire come se nulla fosse. È uno spettacolo desolante quello cui si assiste. Non si discute, non credo che la mozione lo ponga, io do un parere mio personale, non si mette in discussione la persona di Andrea Pellegrini. Mi è capitato di avere rapporti estranei e attività politica consigliare, quindi io mi riferisco unicamente ai rapporti politici. Altri consiglieri li conosco di più, potrei esprimere anche dei giudizi più approfonditi, però non posso certamente accusarlo di condotte, diciamo, personali riprovevoli. Però noi stiamo parlando qui di un'altra cosa che dovremmo cercare di sforzare di capire maggiormente, cioè dell'ufficio che si ricopre, dell'incarico che si ricopre, per usare un termine un po' più facile, che richiede uno sforzo di spersonalizzazione importante. Io vedo che si fa fatica a interpretare a vari livelli, anche nella delibera precedente, che non è passata per insufficiente quorum, c'era un filo rosso che ci collegava. e c'è un protagonismo personale, una superficialità nelle condotte, una leggerezza nel ritenere tanto contano i numeri e basta, tanto ho un incarico, nessuno me lo può togliere a meno che non ammazzi una persona. Io sono convinto invece che dobbiamo sforzarci di elevarci un po' e dobbiamo essere noi come politici l'esempio anche per i nostri avversari, per i nostri competitori. Cioè, dobbiamo essere immacolati quanto più possibile, ineccepibili, ottimi, dovremmo essere i migliori. Da quello che le dice, assessore, manca qua, in quello che le dice però manca un fatto. Se lei avesse tempestivamente liquidato dichiarazioni infamanti effettivamente non rispondenti al vero, probabilmente tante cose non sarebbero avvenute a seguito. Dichiarazioni pubbliche. No, non vede, ecco, questa è la prova dell'arroganza. Non c'è bisogno, non moriamo, certamente non si va in galera, però occorre, allora dobbiamo imparare a comportarci da politici responsabili ed elevarci rispetto a un livello che ci attrae. Scusate, per favore,
per io sto cercando di fare
un ragionamento magari un po' astratto. Ecco, però siccome qua poi si presentano anche ordini del giorno, mozioni, cose su argomenti più generali, non soltanto di buca della strada, cerco di fare un intervento qualche volta, ecco, che si eleva rispetto al peso della terra e al peso e non ci fa cadere nelle buche. Allora, secondo me, quello che doveva fare lei assessore, d'accordo, per poter accreditare la sua versione di stasera, era fin da subito prendere delle istanze formali, non Facebook, non Twitter, non i social network, di cui non ce ne facciamo nulla, ecco, perché sono strumenti personali, a rilevanza pubblica, ma personali, d'accordo? Una dichiarazione, un qualcosa di scritto, che metteva anche la berlina, quello che proclamava delle tesi assolutamente false. Questo non c'è stato. C'è una antipatica mozione che la punzecchia e che la costringe poi a dover uscire. Allora, per favore, cerchiamo di essere un po' più trasparenti, un po' più coerenti e, voglio dire, parlarci chiaramente. Credo che tanti problemi di comunicazione, anche tante antipatie politiche, si dissolverebbero se noi fossimo un po' più corretti tra di noi. Questo voglio dire. E la citazione fatta prima sulla delibera dello stemma, che è occasionale, però mi dà l'occasione proprio per ribadire che non è un comportamento una tantum, ma è una costante, una cifra. Francamente è un dispiacere questo. Quindi vien da dire allora, e per concludere, cosa bisogna fare? Bisogna fare le mozioni, così poi uno incassa e allora si ravvede, prova a cambiare. Sono sufficienti dei richiami verbali, dei suggerimenti, dei consigli, dei messaggini? Non lo so, però qualche cosa facciamo, perché noi comunque rappresentiamo qualcosa di importante.
Grazie consigliere Esposito, prego capogruppo, ma no, c'è la Melone, scusi, prego capogruppo Melone.
Sì, non voglio intervenire a lungo, voglio solamente fare due osservazioni. Uno è quella del registro comunicativo, cioè il registro comunicativo da parte dell'assessore dovrebbe essere di un altro tipo, mentre le frasi così come sono riportate sono frasi che non dovrebbero essere pronunciate tra l'assessore nell'esercizio delle sue funzioni e un cittadino. Quindi in quei termini, secondo me, c'è uno squilibrio. Seconda cosa, la giunta e gli assessori, anche se non li abbiamo votati tutti noi, rappresentano però l'intera comunità del municipio 9, i 185.000 cittadini, e quindi io richiamerei a questo fatto che nel momento in cui voi rappresentate tutta la collettività abbiate l'attenzione anche di rappresentarla nel suo complesso e quindi di lasciar perdere la propria parte politica, la propria partigianeria politica a favore di un atteggiamento molto, molto differente. Terza cosa, io ho ascoltato le parole dell'assessore Pellegrini e non ho motivi per dubitarmi, però lei la sua dichiarazione la fa qua a porte chiuse.
Quindi è una dichiarazione che riguarda solamente i 31 consiglieri di quest'Aula. Peso diverso avrebbe rispetto all'eco pubblico che ha avuto la dichiarazione del rappresentante di Casa Pound, peso diverso avrebbe una sua dichiarazione pubblica e non all'interno di quest'Aula, che rimane qua dentro, perché noi siamo vincolati anche al segreto rispetto a quello che viene detto all'interno di quest'Aula. Quindi è questo, è per questo che io sollecito l'assessore a capire in che modo proseguire o a valutare in che modo proseguire, di modo che possa rappresentare tutto il Consiglio. Ecco, poi io so che è stata presentata una mozione la volta scorsa sulla questione della Costituzione dell'antifascismo che non ha avuto esito, però secondo me all'interno di una comunità democratica io penso che ci sia una valutazione da fare su cui si fa delle richieste sul rispetto dei valori democratici, e le affermazioni che ha fatto il signor Guerriero all'interno di quest'Aula andavano totalmente contro i valori democratici, e quindi, come lei ha detto, se lei presenterà un'altra richiesta daremo il patrocinio, ma io direi ci starei attento, ma non ha detto daremo il patrocinio, forse ho capito male, però comunque valuterei meglio, diciamo, chi ci fa delle richieste e in che modo poi queste attività che vengono prospettate vengono realizzate. Grazie.
Grazie capogruppo Melone, prego capogruppo Belli.
Sì, grazie Presidente, siamo ancora qua con un'altra mozione di censura, tanto per cambiare, poi ce n'è un'altra ancora, ormai questo Consiglio è diventato mozione di censura a iosa, le continuiamo a collezionare e le votiamo anche contro, naturalmente. Allora, questa a me sembra molto faziosa, nel senso che noi abbiamo assistito tutti allo show di Carriero. Allora, io dico una cosa, un candidato presidente di municipio presuppone che una piccola cultura amministrativa ce l'abbia, o perlomeno sappia come funzionano le cose. Venire qui a dire che la giunta mi ha dato il patrocinio gratuito, però mi doveva dare anche i soldi, mi fa un po' sorridere, perché vuol dire che non sei un cavolo, non sai come presentare le domande, non sai cosa vuoi, perché a sto punto non sai cosa vuoi, perché lui ha dichiarato davanti a tutti che non può fare l'evento perché non ha tanti soldi, e allora non presentarlo. Non possiamo dare colpa all'assessore che gli ha dato il patrocinio e poi quello non fa perché non è quello che ha voluto ottenere. Che lo sappia. Io penso che se il PD o un'associazione vicino al PD presenti un'iniziativa, un evento, presentasse un'iniziativa, un evento, perlomeno la domanda risulterebbe corretta. Non è la prima volta che viene qui perché non ha avuto il suo finanziamento e fa la solita scena. A me dispiace. È vero, voi l'avete trattato peggio di noi, perché è stato massacrato per uno striscione apposto su una pubblica via senza pagare comunque la tassa sulla COSAP. Per cui dimentichiamoci che lui ha sempre agito così da quando lo conosciamo. Poi tutto l'altro discorso, l'antifascismo, non voglio neanche entrare, perché mi sembra che abbia firmato la documentazione inerente alla dichiarazione che non fa apologia al fascismo, per cui sono cavoli suoi, poi da dove arriva non mi interessa. Lui ha fatto la sua dichiarazione, per cui la pratica dal punto di vista istruttorio era corretta. Qua venite a chiedere il ritiro della delega perché lui ha dato il patrocinio gratuito e l'altro non l'ha voluto. Spiegatemelo. Allora, fosse un diniego dato dall'assessore, poteva anche starci. Un evento sbagliato, poteva anche starci. Ma dire, ti tolgo la delega perché tu dai il patrocinio, però quello non lo vuole. Cioè, spiegatemela questa,
Poi oltretutto quello che non la vuole viene qua e spara contro tutti, perché ha sparato contro noi, ha sparato contro di voi, ha sparato contro tutti i partiti. Forse è il caso che lui si faccia pace con se stesso, perché cioè essere di casa Paon, essere al di fuori della politica, perché comunque ha preso 1000 voti e è rimasto a casa, non è entrato manco lui. Uno si dovrebbe fare delle domande e darsi anche delle risposte. Vuole partecipare alla vita pubblica, però non è in grado di andare avanti e non è in grado di fare un evento, perché io non me ne ricordo un evento fatto dalla sua associazione, non me lo ricordo, perché tutti gli eventi presentati qua sono stati cassati o hanno sempre avuto dei problemi. Assessore, a sto punto lo denunci, perché le accuse che le ha fatto e quelle che sono riportate fra virgolettato, Turato non vuole farvi fare la festa perché siete di casa Pound. Cioè, è assurdo. Anche lei, Turato, prenda in considerazione di farlo, perché cioè, non si può arrivare in un consiglio e dire cose di cui non si hanno le prove. Oltretutto mettere uno contro l'altro. Ed è una cosa assurda. E noi stiamo a ascoltare questo che non sa fare le richieste, che è venuto qua a dire che tutti gli hanno chiesto i voti, perché ci siamo dimenticati anche quello. Tanti partiti sono venuti a chiedermi i voti. E uscendo non ripeto quello che ha detto, perché sono registrato e non vorrei prendermi una perché ha detto una piccola parolaccia, non so se l'avete sentita.
Capogruppo Belli, sono pronto a
biasimarla, lo sa. Sono già passati 5 minuti, Carlo, quanto parlo per difesa di Pellegrini, mi sembra un po' troppo. Niente, noi è inutile andare avanti su questo discorso, perché comunque dare adito a uno che non sa quello che vuole, come ho già detto, è assurdo. Cioè, facciamo le mozioni di censura, ma fate su cose un pochettino più serie, secondo me, non per quando uno viene qua a farneticare, a dire cavolate. Per cui il gruppo Lega la respinge, ma tranquillamente, ma senza neanche pensarci. Grazie.
Grazie capogruppo Belli. Posso dare la parola al capogruppo Indovino per la replica? Non c'è nessun altro? Sì, prego, lei capogruppo Indovino.
Io vorrei rispondere ad alcune questioni che sono emerse, facendo notare che non ha difeso l'assessore Pellegrini, ha parlato per 4 minuti e mezzo di Carriero, ma non è l'elemento di cui stiamo discutendo. Faccio mia la richiesta che ha fatto la capogruppo Melone. Lei poteva benissimo a inizio seduta pubblica, registrata, fare l'intervento. Farlo adesso, durante la seduta a porte chiuse, con la registrazione spenta, nella migliore delle ipotesi è una svista, nella peggiore è fatta apposta. Auspico che sia una svista. Io le consiglierei alla prossima seduta di replicare paro paro l'intervento che sicuramente avrà scritto lei di suo pugno. La seconda cosa è che lei prima smentisce, poi al termine del suo intervento dice che non è sicuro di aver detto queste frasi, non si ricorda. Allora o smentisce o non si ricorda, perché se non si ricorda non può smentire. Se smentisce si ricorda quello che ha detto, sarebbe curioso ascoltarlo. Io non metto in discussione, cioè anch'io trovo risibile che uno che si è candidato a presidente del municipio non sappia cosa significhi prendere un patrocinio, ma non è questo l'elemento di cui stiamo discutendo. L'elemento di cui stiamo discutendo sono le frasi che lei, secondo quanto dice Carriero, gli ha detto, mancando di rispetto all'istituzione che lei rappresenta, ai cittadini che sicuramente le vorranno un sacco bene e che la stimano, ma ha mancato di rispetto anche a loro nel caso fosse vero, e mancato di rispetto al presidente della commissione Turato, il quale, scusate se mi permetto, ha fatto una dichiarazione che non è che ha detto credo a quello che ha detto l'assessore Pellegrini va tutto bene, dice l'Ardieri mette il cappello, giustamente perché il presidente svolge il suo ruolo politico, io faccio parte di una maggioranza, dico va bene, ci sto, e richiama velatamente, per chi fa politica un po' meno velatamente,
l'assessore a non avere più atteggiamenti di questo genere e a non ripetere più frasi lesive della sua onestà e onorabilità. Questo ha detto sotto traccia l'assessore.
Per cortesia, assessore.
L'assessore, il presidente Turato, la prego di smetterla di darmi lezioni in italiano perché
per cortesia
c'è un limite alla fantasia che si può avere.
Indovino, proseguo con l'intervento.
Il fatto che questa cosa riguardi solo lei è sbagliata, perché non è fatto una conversazione come cittadino Andrea Pellegrini, ha fatto una telefonata come assessore Andrea Pellegrini, parlando di cose che riguardavano il municipio, quindi non riguarda lei, riguarda noi tutti, non riguarda solo lei, perché lei non rappresenta se stesso. E non, le do anche una notizia, non rappresenta neanche i cittadini che l'hanno votata, lei rappresenta tutti i cittadini del municipio. Il giorno che lo capirà, ma non sembra,
assessore Pellegrini, la prego,
sarà sempre troppo tardi. Sulla politica, guardate, io su questo prendo lezioni da lei, prende tante preferenze, è bravissimo a mandare mail. A proposito, poteva inviare quel testo a tutti i consiglieri via mail il giorno successivo, visto che è tanto solerte in altre situazioni, senza aspettare questa seduta. Lì non si ammettono repliche, anche se sappiamo benissimo tutti che la Giunta può replicare, come ha fatto mille volte il presidente Lardieri, anche legittimamente ai cittadini che ponevano questioni. Il presidente è intervenuto, quindi la Giunta non ha questo,
no,
non ha
capogruppo indovino, no?
Secondo me la Giunta
capogruppo
non
indovino
questa,
in
comunque,
questo caso la prego
se,
di
se non ce l'ha avrei potuto
rimanere
mandare
nel
una
tema.
Mail il giorno successivo con queste dichiarazioni. Mi sembra che, io lo ribadisco, questa cosa che non sappiamo fare politica. Cioè, io a inizio seduto ho presentato due mozioni, mi sembra, puntuali su esigenze del territorio. Se volete, quando volete, anziché del logo, parliamo della Scarioni e di altre priorità del municipio che arrivano prima del logo, dei patrocini di Carriero. Però avreste fatto molto di peggio a fronte di un intervento come ha fatto quello di Carriero settimana scorsa, quando stavate sui banchi dell'opposizione. Quindi non mi venite a dire adesso che siamo ancora qua e tutta la manfrina che fate. Scopro poi dal suo intervento, quando ha finito di leggere è andato a braccio, penso che scopro che lei ha denunciato il Partito Democratico. Allora sarebbe interessante, magari ho capito male, lei ha detto che si sarebbe rivolto agli avvocati per cose più serie. Io francamente trovo che la difesa della propria onorabilità, della propria onestà sia un fatto serio. E allora ho sbagliato io a sentire, mi scuso. In ogni caso, concludendo l'intervento,
per cortesia,
dico due cose. La prima è che le consiglierei di ascoltare i consigli che le ha dato il capogruppo Belli rispetto alla denuncia del cittadino. E la seconda è, io ribadisco, cioè secondo me se questa mozione non passa si crea un precedente. Un precedente che libera le mani di tutti nei comportamenti che si possono avere nei confronti dell'esterno. Io troverei un fatto molto grave se voi metteste esigenze di compattamento della maggioranza davanti alla difesa dell'onorabilità del municipio, che non si esaurisce solo con un nuovo logo, ma si esaurisce con comportamenti che siano un po' più degni della carica che si ricopre.
Grazie capogruppo Indovino. Due cose prima di mettere in votazione. Siccome questa sera abbiamo avuto un po' di problemi, vi pregherei di procedere con la votazione solo dopo che ho votato io. Questo per una verifica, per evitare problemi. La votazione sarà a scrutinio segreto. Ricordo che chi è favorevole alla mozione voterà col tasto verde, chi è contrario col tasto rosso. Gli astenuti lo sappiamo. Non è la prima, penso che ormai sappiamo tutti. Quindi possiamo procedere. Procedo con la votazione solo dopo che ho votato io, per cortesia. Apriamo la votazione. Ok, prego, potete procedere. Scusa. Dichiaro chiusa la votazione. Undici favorevoli, 17 contrari, un astenuto, viene respinto. Possiamo quindi passare al settimo punto dell'ordine del giorno, mozione di censura nei confronti dell'assessore Todaro. La parola al capogruppo Indovino.
Ma qui mi sentirei sereno, cioè se la mozione non passa, dalla prossima seduta mi alzo e minaccio la gente a caso, tanto non c'è nessun tipo di conseguenza, ma lo faccio senza problemi, anche il 30 giugno.
Per cortesia però non interloquite, date la possibilità al capogruppo Indovino di intervenire senza interruzioni.
Quindi il tema è di atteggiamento. Io penso che se uno ha un atteggiamento di un certo tipo debba avere dei provvedimenti disciplinari di un certo tipo. Non c'è una valutazione politica qua, c'è solo la situazione di un atteggiamento. Può capitare a tutti di perdere la Trebisonda, quando succede si prendono i provvedimenti disciplinari conseguenti, morta lì, cosa fatta capo A. Se, lo ribadisco, se non dovesse passare la mozione mi sentirei assolutamente libero di fare e di mettere in campo lo stesso atteggiamento che è stato messo in campo nei miei confronti, perché tanto so che sarebbe impunito, a meno che non abbiate un doppio peso, una doppia misura, e che quindi quando c'è di mezzo qualcuno della maggioranza vale e quando c'è di mezzo qualcuno dell'opposizione non vale.
Grazie capogruppo Indovino, prego assessore Todaro.
Grazie Presidente. Allora, in vero, giusto per... Si sente? Sì. Giusto, no. Mi sembra, in relazione a questo che ha appena detto, a quanto ha appena detto il capogruppo, mi sembrava di aver preso, magari ho sbagliato, la nota di biasimo, mi sembrava già fosse sufficiente a condannare il mio intervento, sicuramente poco consono e deprecabile. Non posso non ricordare però che il mio comportamento deprecabile, e lo sottolineo, è nato da un equivoco, ovvero da una mia sbuffata, lo ricordo giusto così, che nulla aveva a che fare con quanto stava dicendo il capogruppo Indovino. Tuttavia la discussione, come ricorderete, si è trasformata in un'escalation verbale di provocazioni che sono sfociate poi in una sorta di scenografica messa in scena del sottoscritto, che chiaramente spero e penso che ha guardato questa scenetta, che sicuramente non mi fa onore e quindi chiedo scusa, non voleva avere sicuramente il carattere di aggressività e dipinta, insomma, diciamo, all'interno della mozione di censura. Non sono d'accordo con il tono minaccioso e intimidatorio di questa mia esternazione, che è tanto vero che mi sono avvicinato poi al capogruppo, ricorderete, scherzando, in pratica, se solo anche forse col linguaggio del corpo, col sorriso, insomma, gli ho chiesto scusa. Nello stesso momento, perché mi sono reso conto, non dopo, non oggi, non stamattina, ma lo stesso momento, di aver sbagliato e di aver esagerato. Ma a parte tutto questo, che vabbè, lascio il tempo che trovo, non posso che chiedere scusa al capogruppo Indovino, ma soprattutto e anche a tutta l'Aula e a tutti i consiglieri, promettendovi di non replicare più questo mio comportamento, che reputo essere stato deplorevole e non consono, come è stato detto più volte qui in Aula anche stasera nell'occasione dell'altra discussione, alla nobiltà della funzione di questo municipio e alla nobiltà poi dell'attività istituzionale che svolgiamo e dell'incarico, parafrasando il consigliere Esposito, parametrato all'incarico che si ricopre, in particolare quello di assessore. Ripeto, pertanto la nota di biasimo era stata data e pensavo sufficiente a condannare
quell'intervento. E cosa posso fare? Non posso che richiedere scusa e fare un appello alla, come dire, all'eccesso di difesa del capogruppo, e sperando che possa bastare, insomma, questa mia, spero sentiate, sincera dichiarazione di scuse. Grazie.
Grazie, prego, capogruppo Indovino.